2, la 3, la 4.
Sentiamo?
2, 3, 4.
Vabbè.
Che cosa?
Buonasera a tutti presenti, la parola subito al nostro segretario dottoressa Perucchini per l'appello, prego.
Tini Vellanna presente, Ceruzzi Franco presente, Zanetti Andrea presente, Bezzola Giancarlo presente, Valsese Francesco presente, Zanetti Elisa presente, Bo Vincenzo presente, Godio Gianluca presente, Vicario Diego presente, Mora Andrea presente, Ceruzzi Angelo presente, Pastore Pierluigi presente, Pagano Assan presente, Brigonzi Margherita presente, Barcellini Giovanni presente, Nonnis Roberto assente, Fontanetto Massimo presente.
Constatato il numero legale, dichiaro valida l'assemblea di questa sera, di Consiglio Comunale.
Ora.
Alle 20:55.
Grazie.
Passiamo quindi al primo punto all'ordine del giorno, oggetto comunicazione del Sindaco. A lei, signor Sindaco, la parola, prego.
Sì, io volevo fare una comunicazione e una commemorazione, perché purtroppo questo momento è anche il momento in cui è giusto rivolgere un ricordo delle persone che non ci sono più, e anche poi la consigliere Brigonzi ha chiesto di poter commemorare un'altra persona alla quale anche noi siamo stati molto vicini. Io volevo ricordare molto brevemente la figura del dottor Claudio Sguazzini, che è stato il primario della chirurgia di Borgomanero e direttore del dipartimento chirurgico. Era novarese, io ho lavorato con lui fin dal 1980, perché eravamo entrambi giovani assistenti allora all'ospedale di Gagliate, e quindi ci eravamo conosciuti veramente tantissimi anni fa. Poi le nostre strade si erano divise e poi ci siamo rincontrati sia a Gagliate che a Borgomanero. È stata veramente una grande persona, ha aiutato tantissimo tutti, era disponibile con tutti, un grande professionista, e insomma credo che anche la città di Borgomanero, pur non essendo un borgomanerese, avrà sempre, pensando a lui, il ricordo che si deve a una persona per bene e a un grande professionista. Per quanto riguarda invece la comunicazione, volevo anche rendere partecipi, oltre che i consiglieri comunali, che magari già sono stati informati, ma anche il pubblico che è presente questa sera, del fatto che oggi si è tenuta in sala Specchi una conferenza stampa alle 2, alla quale ha partecipato anche Massimo Minazzoli come presidente della Proloco. Sono state date delle informazioni in merito al programma della Festa dell'Uva. La Festa dell'Uva ci sarà, ovviamente, perché lo consideriamo anche un momento importante per il commercio, per tutto quello che riguarda anche un modo per rendere vivo il nostro centro storico. Quindi ci sarà la Festa dell'Uva, ma si svolgerà praticamente soltanto in un weekend, era sempre stato fatto abbracciando l'arco di una decina di giorni, quindi con due fine settimana, e ci sarà tutto a carico ed organizzato dalla Proloco, perché con i tagli di bilancio che ci siamo trovati costretti a fare in questi giorni per recuperare ulteriori cifre che dobbiamo trasferire allo Stato, e non avendo ancora neanche la possibilità di fare previsioni precise, si è deciso di non fare quest'anno la sfilata dei carri. Questo era un momento anche bello e che richiamava molta gente in città, però in questo momento in cui il rigore, la trasparenza e la serietà nell'amministrare sono assolutamente doverosi, non ce la siamo sentita di destinare delle risorse all'organizzazione della sfilata dei carri. Quindi il programma poi sarà a disposizione, domani usciranno ovviamente le notizie ufficiali. Grazie.
Grazie al signor Sindaco. Prima di passare ai prossimi punti all'ordine del giorno, lascerei la parola ai consiglieri che hanno chiesto per poter fare delle comunicazioni in cronologia. Quindi la dottoressa Brigonzi, prego. Consigliere Brigonzi.
Grazie signor Presidente. Saluto tutti i consiglieri, tutti presenti. Io ho chiesto la parola per ricordare Piero Mora. Pierino Mora, che tutti sappiamo, è scomparso di recente. Un uomo sicuramente un po' un pezzo di storia di Borgomanero, classe 1919, quindi vissuti in pieno la Seconda Guerra Mondiale, il periodo della Resistenza. Ecco, io non ho potuto partecipare ai suoi funerali perché avevo un impegno, ma attraverso un passaparola sono andata al momento della dispersione delle ceneri, che vi assicuro è stato un momento molto molto commovente, nel quale alcune persone, anzi molte persone presenti, hanno ricordato Piero Mora. In particolare Gianni Cerutti ha fatto un intervento dolcissimo che, insomma, ora non vi ripeto perché mi dilungherei troppo, ma che veramente ha ricordato questa figura con tanto accoramento. Per ultima, la testimonianza è stata quella della vedova Ercolina Gibin, alla quale io penso con tutti voi invio ancora le nostre condoglianze, e che sento ancora più vicina di Piero Mora perché lei personalmente l'ho sempre conosciuta di più. Chi non la conosce di noi, chi non la vede in giro, insomma, anche lei è un po' un'istituzione della nostra cittadina. Naturalmente in quella sede si è ricordata la sua attività di partigiano, non si sono ricordati i lutti della famiglia, e mi sembra giusto perché in quel momento era il suo momento. Si è parlato di un uomo e di una generazione dalla quale, secondo me, noi abbiamo ancora molto da imparare, una generazione che ha vissuto il dopoguerra con tutte le difficoltà che allora c'erano, quindi coraggio anche per noi con le cose future. Concludo il mio intervento con un ricordo. In un'intervista che è pubblicata sui Quaderni Borgomaneresi, Piero dice: alla dichiarazione di guerra mi trovavo sopra Bardonecchia, al confine francese. Lì ho cominciato a pensare, dicendo: ma io, sarà difficile che spari ai francesi, ho i miei cugini in Francia. Mi è piaciuta molto questa cosa, per due motivi: perché il nemico non esiste, e secondo, questa sua capacità di uomo semplice, quinto di otto fratelli, di pensare, di ragionare. Grazie.
Grazie consigliere Bregonzi, la parola al consigliere Pagano Hassan, prego.
Sì, grazie Presidente, giusto due parole. In merito ad una vicenda appunto nazionale, del quale appunto si è parlato in molti telegiornali questi giorni, per questa ragione il nostro gruppo intende dichiarare piena solidarietà al ministro Kienge dopo le gravi offese ricevute dal presidente Calderoli, vicepresidente del Senato. Questa è una pagina brutta perché, non solo perché si lede appunto la dignità di una donna innanzitutto, ma anche quella di un'istituzione, e per questa ragione ci auguriamo vivamente che tutte le forze politiche responsabili prendano le dovute distanze da simili dichiarazioni o atteggiamenti che non hanno nulla a che vedere con la politica. Grazie.
Grazie consigliere Pagano, la parola al consigliere Pastore. Al consigliere Barcellini, prego.
Grazie signor Presidente, un saluto ai colleghi, al sindaco e agli assessori. Devo fare una premessa che sarà la più veloce possibile, a seguito della quale farò la comunicazione vera e propria prevista dal regolamento. Qualche giorno fa Papa Francesco ha elargito al mondo, ma direi in modo particolare al nostro paese, a Lampedusa, una lezione magistrale sui temi dell'uguaglianza, della fraternità e per chi crede in particolare sul valore della carità. Le reazioni a questo discorso sono state delle note stonate da parte di alcuni esponenti politici, da parte in modo particolare di un esponente del PDL che dice che il Papa faccia il suo mestiere, ma di noti esponenti della Lega, uno dei quali, evito di dire il nome, l'avrete letto tutti sulla stampa, che dice: lascerei affondare i barconi che giungono a noi. Il padre del Porcellum aggiunge quello che il collega ha già testé accennato: la similitudine tra le persone e gli oranghi probabilmente non è solo una nota stonata, molto peggio, perché è rivolto anche un ministro, ma in modo particolare una donna. La giustificazione c'è stata, il mazzo di fiori forse pure anche, ma vorrei ricordare a qualcuno di noi che ha la mia età, non sono molti per la verità, ma qualcuno anche più giovane se lo ricorda, che quando ci insegnavano i nostri insegnanti ad usare l'inchiostro di china, era un inchiostro che noi dicevamo come minimo era un inchiostro maledetto, perché ve lo ricordate bene, era incancellabile. Una macchia di inchiostro di china era, ed è rimane penso, incancellabile. Questa macchia è stata fatta e non ci sono rose, non ci sono fiori, non ci sono scuse. Ma aggiungo anche del fastidio creato da questa situazione del padre del Porcellum da parte del presidente della giunta regionale, il quale in una trasmissione televisiva del giorno dopo si diceva molto infastidito perché queste sono sciocchezze. Io non riesco mai a distinguere tra le sciocchezze e le cose normali. Questa non è stata sicuramente una sciocchezza. Assessore Zanetta, lei fa parte di questo popolo. Io a lei non imputo assolutamente niente, ma al suo popolo imputo tutto. A questo popolo che non ha avuto il coraggio se non di applaudire a questo infame comizio del padre del Porcellum. Noi non vogliamo inscenare manifestazioni folcloristiche in quest'Aula. Personalmente, al suo primo intervento, non rivolto a lei, ma a chi rappresenta, quale unico esponente, io aggiunga, forse fortunatamente in questo consesso, no, non dichiaro, di non, e questa è la comunicazione, di non essere presente su questo, in questo posto che occupo in questo momento, ma di starmene in mezzo al pubblico. Grazie Presidente.
Grazie a lei Consigliere Barcellini. Passiamo quindi ai punti. La parola al Consigliere Pastore, prego.
Sì, grazie Presidente, per due cose velocissime. Una anch'io volevo ricordare il Piero Mora come persona che è stata molto vicina all'amministrazione, si è sempre impegnato fino alla fine per le varie manifestazioni, ha vissuto intensamente anche quest'ultimo periodo della sua vita partecipando e vivendo veramente con grande intensità tutte le manifestazioni che andavano a ricordare il 25 aprile, in particolare il fratello e il cognato. Ecco, io volevo soltanto ricordare una cosa. In questi giorni mi è capitato tra le mani un album fotografico della Liberazione e ho visto le fotografie di Borgomanero in festa. Borgomanero in piazza, Borgomanero che applaudiva, Borgomanero che era liberata. Ecco, io credo che queste fotografie, che sono una grande testimonianza di una grande gioia che ha attraversato questa nostra città, una gioia che ha coinvolto tutti quanti, e credo che sia stata veramente un momento emozionante per coloro che ne sono stati protagonisti. Ecco, io voglio ricordare il Piero perché una fetta di quella gioia e di quella partecipazione e di quei momenti è imputabile anche sicuramente a quanti giovani si sono impegnati per questa vicenda. Se io penso che questi ragazzi che sono morti in montagna avevano circa 20 anni, montagna o in città, avevano circa 20 anni, cioè ragazzi che oggi fanno la maturità, e vedere la responsabilità che hanno con cui della scelta dolorosa, della scelta difficile, della scelta che probabilmente li portava anche a così come è anche capitato a morire, credo che bisogna veramente ricordarselo. Io invito tutti i giovani, soprattutto se capitano qualche volta nella zona dell'Ossola, di andare verso Megolo. A Megolo, secondo me, è un luogo simbolico, è un luogo dove oggettivamente si taglia a fette l'emozione di quei momenti. Ed è una grande emozione per chi ci è andato, e auguro ai giovani mi invito i giovani ad andare a riflettere proprio in quei punti un po', in quelle aree un po' strategiche dove c'è stato veramente un grande sacrificio e una grande sofferenza per molte persone. Detto questo, la seconda cosa che volevo ricordare, riagganciandomi al discorso che ha fatto l'amico Barcellini, voglio ricordare, proprio perché c'è stata questa vicenda della ministra Chiang, volevo ricordare che la nostra amministrazione, circa 10 anni fa, su spinta di Gianni Cerutti, il consigliere di San Marco, non Gianni Cerutti, erano due Gianni Cerutti, insomma, Gianni Cerutti Giamintesi, si fece carico di fare una donazione, insomma, di sostenere un asilo in Tanzania, e fece una donazione di circa, mi sembra, 10.000 euro. Ecco, a distanza di 10 anni mi sembrerebbe simbolico, capisco tutte le difficoltà economiche che ci sono, ma mi sembrerebbe un gesto simbolico voler dare magari anche soltanto il gettone di presenza, oppure destinare una piccola quota, ma anche, dico sempre, simbolica, e so che il sindaco su queste cose è sensibile, a questo asilo che è stato ristrutturato grazie al Comune di Borgomanero. È partito con 44 bambini orfani, oggi ce ne sono 160, non è un'iniziativa che è morta, è un'iniziativa che probabilmente vale la pena di sostenere. Io credo che questa questione possa essere almeno esaminata, poi in questo momento dove siamo attraversati da queste ventate così di incomprensibile razzismo, credo che sia un gesto simbolico e un gesto positivo. Poi penso che anche l'assessore Borgna conosca il padre Claudio Crimi, che non so se c'è la dottoressa, sì. Padre Claudio Crimi, che è quello che sta in buona sostanza sostenendo in Mozambico adesso è Gozzano, ma sta sostenendo in Mozambico. Ecco, quindi credo che sia almeno simbolicamente. Poi è chiaro che io mi rendo conto che questi sono momenti difficili per il Comune, non ci abbiamo soldi, non ci affiamo. Però questa è una mia proposta personale, credo che possa essere esaminata dall'amministrazione. Oggi è un momento difficile, magari ci saranno altri momenti meno difficili, però credo che debba essere tenuta in considerazione a distanza di circa 10 anni da quell'iniziativa che è stata presa. È bello ricordare i gemellaggi, è bello ricordare queste cose, diciamo, positive, è anche forse bello ricordare alcune iniziative che hanno avuto un seguito di solidarietà tangibile. Anch'io mi unisco al discorso che ha fatto Gianni Barcellini, il collega Barcellini, nulla di personale nei confronti chiaramente di Zanetta, di quale apprezzo anche la disponibilità al dialogo e tutto quanto, però c'è un problema che è un po' più grande, che è un po' più politico, e quindi credo che sia importante anche dare un segno di questa discontinuità. Grazie.
Grazie consigliere Pastore. Prima di passare ai prossimi punti di delibera, quindi prima di lasciare la parola all'assessore Zanetta, ricordo il Consiglio che in sede di capigruppo la proposta di delibera numero 2, 3 e 4 si è deciso di discuterle in un blocco unico. Le tempistiche rimangono invariate rispetto a quelle regolamentate, tranne la dichiarazione di capigruppo, che rimane di soli 5 minuti, per cui ogni capogruppo avrà i 5 minuti per dichiarare quale sarà il voto del gruppo su tutte e tre le delibere. Quindi lascio quindi la parola all'assessore Zanetta. Prego. Per discutere i punti 2, 3, 4 all'ordine del giorno.
Vabbè, ne approfitto, se mi è concesso, Presidente, visto che sono stato direttamente tirato in causa dai consiglieri Barcellino e Pastore, direttamente e indirettamente, comunque, per rispondere, ma anche se non so bene cosa e come rispondere, sono un assessore, non un consigliere, quindi non mi metto qua a fare politica, perché il mio compito qua dentro è un altro. Sicuramente non condivido, consiglieri, che cosa è stato detto nei termini e nei modi, e neanche chi può aver applaudito. Anche questo è e come me penso siano tanti appartenenti al movimento che la possono pensare così, ma penso che dovrebbe essere abbastanza normale. Non sono abituato a rispondere delle mie parole, di quello che faccio, sia come amministratore che come membro di un movimento che da 20 anni è presente in Padania, in Borgomanero, in Italia, come vogliamo, e quindi ecco, di quello che dico e che faccio rispondo, di quello che dicono in modo sbagliato e magari esecrabile risponderanno loro, come comunque è successo. D'altra parte, che sia razzismo, che siano insulti, mi sembra che ormai i toni nel nostro paese abbiano raggiunto dei livelli abbastanza insostenibili in ogni ambito e in ogni dove. È sbagliatissimo insultare un ministro se è donna, un ministro se è di colore, ma è sbagliatissimo insultare chiunque, a mio avviso, indipendentemente dal fatto di essere un ministro donna o di colore. Mi piacerebbe sentire in questo Consiglio Comunale apprezzamenti, magari dichiarazioni di stima anche verso chi di insulti ne ha ricevuti parecchi anche in questo periodo, pur essendo magari uomo, penso al Presidente della Repubblica, magari penso a Berlusconi, lasciamo perdere gli aderenti al mio partito che sono anche abituati a darne e a prenderne, ma parliamo anche degli altri, oggetto e soggetti di insulti ripetuti sicuramente anche più pesanti, se comunque c'è un metodo per pesare quello che può comunque essere l'effetto di un insulto dato, ma questo non è mai avvenuto. Doveva arrivare un esponente della Lega abituato a tantissime gaffe, e non è la prima, speriamo che sia l'ultima, per stimolare il Consiglio, non l'ho nominato io, comunque sia, mi dicono che è uno dei migliori in quell'ambito, poi magari nell'ambito della comunicazione magari no. Però mi piacerebbe che il Consiglio Comunale potesse ogni tanto, quando succedono queste cose che stanno creando un clima e hanno creato un clima di veleno totale nel nostro Paese, prendere anche le difese di questi personaggi importanti o meno che ci sono in Italia e soggetti ad insulto da chiunque e da tanti leader anche di movimenti o gruppi politici o partiti che siedono in questo Consiglio Comunale. Il popolo padano non è un'entità astratta, fa sempre parte della regione Piemonte, della regione Lombardia, dell'Italia, e quindi un popolo che magari lei consigliere non condivide, ma che fino ad oggi sono ancora cittadini italiani, e se sbagliano, come possono sbagliare tanti, sono comunque nostri fratelli, così dovrebbero esserlo. Bene, io passerei all'ordine del giorno e quindi alla disamina dei 3 punti per la quale il Consiglio Comunale è stato convocato questa sera. Parliamo di Tares, abbiamo 3 delibere che discuteremo in un conto solo e sono l'approvazione del regolamento comunale per la disciplina della Tares, l'approvazione del piano finanziario e l'approvazione delle tariffe per l'anno 2013. Innanzitutto, prima di entrare nel merito dei 3 provvedimenti, cerchiamo giusto un accenno al Consiglio Comunale per capire insieme, no, che cos'è, ma brevemente, che cos'è la Tares e come si è arrivati alla Tares o Tres, che si voglia chiamare. Voi sapete che il Comune di Borgomanero fino al 2012 era uno dei comuni italiani nel quale ancora vigeva il sistema della Tarsu, tassa. Era quindi una tassa e non un tributo, tassa sui rifiuti solidi urbani, che un decreto, il cosiddetto decreto Ronchi del 97 e successivi decreti del Presidente della Repubblica del 99 hanno abolito, ma siamo in Italia, quindi l'abolizione del 97, che poi si è trasformata nella creazione di quella che conoscete come TA1, e quindi tassa tariffa di igiene ambientale, non ha poi abolito definitivamente la Tarsu, lasciando quindi ai comuni la possibilità di passare alla tariffa. Molti comuni italiani quindi sono passati alla tariffa UTA1 e altri no, come nel caso di Borgomanero. Successivamente, nel 2006, viene presentata un'altra formulazione, un'altra modalità sempre tariffaria, che però è una tariffa integrata ambientale, che è OTA2. Quindi dal 2006 vigono in Italia tre sistemi con i quali i comuni applicano, diciamo, i costi ai cittadini per quanto riguarda lo smaltimento e la raccolta dei rifiuti: la TARSU, la TIA1 e la TIA2. Sono tre principi e tre modalità completamente diverse la TARSU dalle altre due, più vicine le altre due alla TARES. Dal 2006 ritorna quindi la possibilità, ma questa volta iscritta anche per legge, che rimanga la TARSU nei comuni che l'hanno applicata almeno per il 2007, 2008, 2009, e poi si vedrà. In totale arriviamo alla fine del 2011, dove tasse che non esistono più però sono prorogate di fatto per poterle continuare ad applicare. Cambia tutto nel momento in cui il governo, a fine nel 2011 e poi nel 2012 col governo Monti, approva la TARES, o TRES perché è tariffa rifiuti e servizi, e stabilisce che questa tariffa debba entrare in vigore dal 1 gennaio 2013. Quindi dal 1 gennaio di quest'anno non esistono più né la TARSU, né la TIA1, né la TIA2, ma solamente la TARES. A questo punto il Comune di Borgomanero, come tutti i comuni italiani, deve procedere all'approvazione dei tre provvedimenti che abbiamo qui questa sera. Da una parte, quindi, il regolamento che va a sostituire il regolamento oggi vigente, che è quello della TARSU, e che ne impone quindi uno nuovo con le disposizioni, con le normative che oggi sono in vigore. Dico oggi perché tutti sentiamo parlare di possibili future modifiche a IMU, TARSU, TARES, no, IMU, TARES, che magari il governo potrebbe prendere da qui a fine agosto, forse settembre, però in questo momento noi dobbiamo fare i conti con quello che è in vigore, con quello che siamo chiamati ad approvare. Quindi il regolamento che abbiamo predisposto è un regolamento che parte da un regolamento base fornito dal Ministero degli Interni, adeguato a quelle che sono le realtà di Borgomanero nel rispetto del regolamento ad oggi vigente, quindi nel quale abbiamo mutuato le esenzioni e le agevolazioni che già erano previste in Borgomanero, e quindi la riduzione del 10% per uso discontinuo dell'abitazione, del 30% per chi è residente per più di 3 mesi all'anno o 6 mesi all'anno all'estero, un'agevolazione con un pagamento al 50% qualora il nucleo familiare abbia un reddito inferiore a quello ISEE stabilito ogni anno dall'amministrazione comunale, e una riduzione sempre del 50% per i contribuenti nel quale stato di famiglia siano previste e siano presenti soggetti colpiti da handicap, però ponendo qua un limite di reddito sopra il quale questa esenzione non è più garantita. Per il resto le parti regolamentari sono quelle standard, ripeto, noi abbiamo inserito queste agevolazioni perché abbiamo ritenuto di poterle mantenere. C'è un'altra agevolazione, 23, abbiamo previsto una riduzione perché il regolamento è anche frutto di un sereno confronto, ma fatto in commissione bilancio per 3 sedute, nel quale abbiamo esaminato le 3 delibere apportando e accogliendo anche dei suggerimenti per i quali ringrazio tutti i consiglieri, il Presidente Zanetti e tutti i consiglieri di maggioranza e minoranza che hanno col loro contributo e partecipazione ci hanno aiutato comunque anche a migliorarlo, andare a poter inserirvi alcune sicuramente interessanti agevolazioni per quanto riguarda il regolamento, poi altre iniziative che abbiamo preso nel piano tarifario, quindi vedremo successivamente. Quindi noi abbiamo aggiunto che siccome come per la TARSU le abitazioni che oggi non hanno allacci o non hanno arredi non andranno a pagare ancora la TARES, abbiamo previsto che per le abitazioni con allacci e arredi ma che di cui il proprietario non le usa, perché può essere una casa ereditata, perché mantiene gli allacci per motivi che tutti conosciamo, ecco, la possibilità di non pagare la parte che della tariffa, che poi andremo a vedere, rispetto al numero degli abitanti, che è una parte fissa che varia in base al numero degli abitanti, dato di cui vi daremo dopo, ma di pagare solo la parte che riguarda variabile sui metri quadri, che è abbastanza contenuta, perché oggi, come poi avremo modo di vedere, la differenza soprattutto sul residenziale è data dalla sommatoria di due tariffe, quindi i metri quadri e il numero degli occupanti. La prima delibera quindi riguarda il regolamento, la seconda è il piano finanziario è da approvare perché va a stabilire e quindi ad elencare quelle che sono le spese totali che devono poi essere coperte al 100%, questo deve essere stabilito per legge, quindi il totale delle spese sostenute per la raccolta e la gestione dei rifiuti deve essere integralmente coperta con le entrate della stessa. Quindi nel piano finanziario noi abbiamo un prospetto riassuntivo dove sono ripartiti i costi operativi di gestione pari a 2.148.000, i costi comuni per 700.000, i costi d'uso del capitale per 98.000 euro, minore entrate per riduzioni, quelle che abbiamo voluto applicare nel regolamento, per 24.000 euro, agevolazioni per 20.000 euro e contributo sempre del comune, quindi abbiamo circa 64.000 euro di meno si compensa l'altra parte, per un totale di costi di 2.974.000 euro, costo che deve essere, come dicevo prima, interamente poi ripartito con un sistema di ripartizione tariffaria che è nuovo per la nostra città e che andiamo a vedere. Scusate che faccio passare un po' di moto. No, aspettavo che passassero le moto perché sennò non mi sento neanch'io. Quindi questo costo viene ripartito categorie che pagavano la TAR su ovviamente residenziali, cioè utenti residenziali e non residenziali, ma in questo momento con l'applicazione della TARES la distinzione è netta. La differenza tra TARSU e TARES per quanto riguarda le famiglie sta nel principio e nel fatto che si paga e si deve pagare una quota parte rispetto ai metri quadri dell'abitazione e la cifra che si va a pagare è onnicomprensiva, quindi non c'è più differenza tra le pertinenze, ma il totale dei metri quadri dell'abitazione, pertinenze, garage, cantine, formulano i metri quadri totali per i quali si deve poi pagare una parte della tariffa e un'altra parte che è data dal numero degli occupanti del nucleo familiare, dal numero di occupanti del nucleo familiare. Questo per i privati, poi vi elenco le tariffe, le cifre e anche degli esempi a supporto per capire meglio che cosa succede a famiglie tipo piuttosto che attività commerciali tipo. Per quanto riguarda invece le utenze non domestiche, ecco qua il passaggio, ma anche a TIA sarebbe stato comunque lo stesso, quando passare da tassa a tariffa comportava l'applicazione di quel famoso decreto Ronchi con la riclassificazione di tutte le attività commerciali in 30 categorie per le quali c'è dato, non lo calcola il comune ma ci viene fornito quello che è un consumo, una produzione media metro quadro che voi trovate comunque allegate alle delibere che vi abbiamo fornito, una produzione metri quadro per tipo di categoria. Questa suddivisione soprattutto per la parte commerciale, quindi non residenziale, ha portato e porta degli scompensi molto forti ed evidenti tra le diverse categorie rispetto alla TARSU di prima. Noi abbiamo avuto modo di vedere, poi il risultato comunque si vedrà ancora meglio quando verrà poi prodotto tutto il conteggio delle 11.000 utenze del Comune di Borgomanero, che si passa da un meno 70% per alcune categorie a un più 200-300% per altre. Questa differenza, come ripeto, è dovuta alla riclassificazione delle varie attività commerciali. Il Comune di Borgomanero, la Commissione con la quale abbiamo, come dicevo prima, lavorato, entrando un po' nel merito, per quanto potessimo entrare nel merito di alcune scelte da poter prendere rispetto alle tariffe che stiamo andando a discutere, ha avuto la possibilità di incidere, ha la possibilità, non ha avuto, di incidere solo su, una, su un coefficiente che varia tra lo 0 e il 100%. Questa variazione comporta in alcuni casi una bassa variazione nel totale del gettito o anche del costo che viene riversato al contribuente. Però ci siamo presi la briga di andare a vedere tutte e 30 le categorie non residenziali utilizzando quello che è un principio che secondo noi era in questo momento quell'unico che potevamo ottenere, il più corretto, quello di andare a vedere qual era la differenza di costo che ogni singola categoria aveva nel passaggio da Tarsu a Tares e quindi dove questa differenza era sinceramente eccessiva e quindi questi famosi aumenti del 200, del 150% tenendo questo coefficiente allo zero. Negli altri casi dove le riduzioni erano eccessive, portandolo all'85%, e invece dove la differenza era pressoché nulla, di lasciare invariato, quindi al 50%, come suggerito comunque dal Ministero. Perché 85% e non 100? Perché secondo le indicazioni del Ministero, fino all'85% è facoltà discrezionale dei comuni di poter variare queste tariffe, al di sopra di queste bisognerebbe darne una motivazione che dovrebbe poi dipendere anche da un futuro pesaggio, diciamo, dei quantitativi di rifiuti prodotti. Nonostante questo la Commissione ha ritenuto, indipendentemente da queste indicazioni, di poter applicare il 100% di questa possibilità di aumento discrezionale alle due categorie che comunque una riduzione l'avevano e forte, le banche come categoria che aveva una forte riduzione e l'altro, e banche di mercato perché dai conteggi anche che stiamo comunque facendo il totale delle imposte incassate per la raccolta delle giornate di mercato non sarà mai coperta con la tassazione che viene pagata, perché passiamo da circa 8.000 euro all'anno di tassa rifiuti del mercato a 11.000 più o meno, 11-12. E se abbiamo in mente che cosa succede durante una giornata di mercato solo per la pulizia straordinaria e tutto quello che è presente, penso che è una cifra che spendiamo nel giro di 2 settimane. Queste scelte la Commissione ha voluto comunque portarle all'attenzione del Consiglio Comunale, ci sentiamo un domani di andarle a difendere perché sono motivate soprattutto i mercati anche da conti e conteggi che possiamo dimostrare. E le banche, penso più che altro da un diritto morale di dire che avere una riduzione del 77% sulla tassa rifiuti va bene, però c'è sempre chi ci perde e chi ci guadagna. Passare ad oggi a Tares sicuramente non è una cosa, più che semplice direi utile o intelligente. Perché se il principio della Tares o della TIA, a mio avviso comunque è un principio corretto, si va a riclassificare, si paga il giusto, si pesano i quantitativi dei rifiuti, chi più produce più deve pagare. Questo è anche un principio corretto, tanto che, ripeto, da quest'anno tutta Italia dovrà attenersi a queste che sono anche disposizioni che arrivano dall'alto o dall'Unione Europea. Però forse il periodo non era quello migliore, non era quello giusto, soprattutto per le categorie che sono già in difficoltà per la crisi, e mi riferisco a ristoranti, tanto per fare un esempio, e che con il passaggio a Tares vedranno le loro bollette e rifiuti più che raddoppiate. E quindi però noi dobbiamo procedere con questa, a passare a questo sistema, a passare assumere queste delibere, perché è l'unico sistema che ci permette di incassare i soldi per pagare i rifiuti e per far sì che lo smaltimento e la raccolta dei rifiuti in città possa continuare. Ecco, voi avete sentito sicuramente parlare di un extra del gettito di uno 0,30 che saremo chiamati a pagare, questo è previsto, è un ulteriore balzello che ci viene imposto sulle nostre abitazioni o attività. 0,30 centesimi al metro quadro saranno versati direttamente allo Stato italiano e non entreranno quindi nelle casse del Comune, anche se quando verrà poi inviato a tutti i contribuenti il modello per pagare la TARSU, la TARES, sarà inserito anche questo codice e quindi questo conteggio. Nel regolamento di quest'anno si prevede il pagamento della TARES in due rate, siamo in ritardo, perché come tutti non siamo usciti in anticipazione come TARSU, perché era più il costo del servizio che ci veniva reso per uscire con una bolletta entro il mese di giugno, quindi per l'anno 2013 il pagamento della tariffa verrà al mese di ottobre e al mese di dicembre. Così, dicembre perché è il termine previsto dallo Stato per il 2013. Io lascerei intanto la parola al Consiglio Comunale per entrare nel merito di qualche altra informazione che dovesse essere necessaria e poi possiamo esaminare quelli che sono le... Lo faccio subito. Esaminare gli aumenti per categoria con gli esempi che abbiamo prodotto e che abbiamo portato alla nostra attenzione.
Grazie Assessore Zanetta per l'introduzione degli argomenti. Apro quindi la discussione in merito ai tre punti all'ordine del giorno. La parola ai consiglieri che volessero intervenire. Prego.
Anch'io.
La parola al consigliere Brigonzi, prego.
Grazie Presidente. Noi abbiamo avuto modo a lungo, durante gli incontri di commissione, di esaminare tutto questo, ahimè, arduo pacchetto. E anche oggi pomeriggio c'è stato un incontro con il consorzio dei rifiuti e anche con Medio Novarese Ambiente. Sono state poste delle domande molto interessanti, è stata una discussione sicuramente molto aperta, molto chiara, anche corretta, e anche noi ci siamo posti ulteriori domande. Prima di tutto ci sembra, come gruppo consigliare, che davvero in Italia le tasse stiano superando il livello di guardia, e questo non è una cosa imputabile agli amministratori di questo comune, che mi sembra stiano cercando di fare il possibile per fare tagli. Abbiamo appena sentito che perfino in occasione della festa dell'uva ci saranno dei tagli, così come è stata tagliata la stagione teatrale. Vediamo tutti che ci sono buchi nelle strade, che anche la manutenzione del verde pubblico è stata più limitata rispetto agli anni passati, quindi ci rendiamo conto di queste cose. Però è anche vero che i piani finanziari non siano sempre chiari, perché adesso aspettiamo dal Medio Novarese Ambiente una maggiore chiarezza su dove vanno in realtà i nostri soldi, perché sono i soldi dei cittadini, sono i soldi dei contribuenti di Borgo Manero, e da quanto abbiamo esaminato, dai fogli che ci sono stati dati, io penso che siano veramente pochi coloro che avranno una quota minore rispetto agli anni precedenti da pagare. Magari le persone che vivono sole in case molto grandi o una coppia che vive in una casa molto grande. Mi viene il dubbio che chi vive da solo o in coppia in una casa molto grande non sia proprio un poveraccio, e mi sembra invece che le famiglie numerose, quelle che vivono in più di quattro per esempio in 100 metri quadri, siano fortemente penalizzate, così come fortemente penalizzati sono bar e ristoranti. Sì, potremmo dire che aumenteranno un po' i prezzi e aggiusteranno la cosa, però non è che la cosa si risolve, perché ad aumentare i prezzi poi magari la gente ci va di meno, qualcuno chiude e aumentiamo il problema che purtroppo è all'ordine del giorno dell'Italia, della disoccupazione. Poi, un posto di lavoro in meno è una cosa grave, non è solo quel posto di lavoro, crea tutta una serie di cose attorno. Quindi, insomma, già di per sé questa applicazione ci vede un po' critici. Non dubitiamo che il Comune abbia fatto il possibile per attuare una certa equità, e mi riferisco per esempio al portare al 100% la variabile relativa agli istituti di credito, così come giustamente ad aumentare il prezzo a chi viene qui a fare il mercato, però insomma chi viene a fare il mercato viene un giorno qui, un giorno va da un'altra parte, un giorno va da un'altra parte, per cui paga qui come paga poi da tante altre parti. Mi metto anche nei panni di queste persone e qui apro una parentesi, che potrebbero anche essere invitate magari a lasciare un po' meno immondizia, perché a me capita a volte di passare subito dopo l'allontanamento dei camion del mercato e qualcuno anche lì è più virtuoso di altri e forse anche lì si potrebbero fare dei distinguo proprio sul fatto che qualcuno si comporti in maniera migliore di altri. Leggevo ieri su Repubblica, sulla pagina di Milano, che il Comune di Milano, proprio in vista delle difficoltà che potrebbero avere le famiglie numerose, ha stabilito un fondo di solidarietà, loro pensate, 1,5 milioni di euro, proprio per queste famiglie numerose, nell'ambito della TARES, ed un fondo gemello per chi ha bar e ristoranti, sempre per il sostegno nel pagamento di questa tassa. Ora, dubito che il nostro comune possa fare una cosa di questo genere, però magari nei fondi destinati da qualche parte qualcosa bisognerà tirar fuori, perché poi se la gente arriva qui con le bollette da pagare che non riesce a pagare, il problema c'è. Un'altra nostra preoccupazione è proprio quella di premiare, per esempio, chi fa meglio la raccolta differenziata. Torniamo al mercato. Dove c'è qualche banco non c'è niente, dove c'è qualche altro banco c'è di tutto, carte, cartacce, scatole, di tutto. Abbiamo dei vigili che girano quando ci sono i mercati, si potrebbe anche invitare queste persone, si potrebbero invitare queste persone ad utilizzare meglio lo spazio pubblico. Io non trovo giusto che venga lasciato uno spazio pubblico così sporco. Quindi, la nostra posizione, insomma, è un po' critica nel confronto di, non tanto del regolamento, perché, insomma, il regolamento è un regolamento, ce lo siamo letto e riletto e non abbiamo trovato delle cose particolari, ma sicuramente critica nei confronti di chi gestisce il servizio, che deve essere più chiaro nella rendicontazione delle spese. E magari riuscendo a fare meglio una raccolta differenziata si potrebbe anche migliorare il tutto. La diminuzione dei costi è un qualcosa di cui abbiamo parlato anche oggi. Mi ha fatto piacere che il nostro sindaco in prima persona abbia chiesto al Medio Novarese Ambiente di provare almeno a trovare delle strade, delle strategie, delle possibilità per diminuire i costi, proprio per cercare di andare incontro ad una popolazione italiana che, aumentiamo anche lo 0,30% su ogni metro quadro di superficie, è davvero tartassata in tutti i sensi. Grazie.
Grazie consigliere Brigonzi, la parola a qualche altro consigliere che volesse intervenire, prego. Prego consigliere Pastore, a lei la parola.
Grazie Presidente, volevo soltanto chiedere questa questione dei 10 minuti, cioè Presidente, cioè significa 10 minuti per ogni delibera, quindi è possibile fare più di un intervento a questo punto? Allora, per adesso mi limito a un discorso su, per quanto riguarda il regolamento. Ho letto il regolamento, ho alcune perplessità che vorrei che l'assessore gentilmente e cortesemente mi potesse così dipanare. Quando si parla di escludere per inidoneità a produrre rifiuti le abitazioni, si dice che si dice al punto A, le unità immobiliari adibite a civite abitazioni, prive di mobili su pelletti, le sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici di rete. Quindi si intende che un appartamento non deve avere il contatore dell'acqua, il contatore dell'Enel e il contatore del gas metano. Ritengo che sia questo il problema. Ecco, non ritenete che sia il caso di mantenere almeno il contatore dell'Enel? Perché il contatore dell'Enel è un contatore che se viene tolto, poi il riposizionamento del contatore dell'Enel costa circa 550 euro. E quindi, voglio dire, è un aggravio notevolissimo per il cittadino che dismette il... come? Il cittadino che dismette il contatore Enel, poi se si vede costretto a rimettere il contatore è un grosso problema, perché a meno che ci sia il discorso della sigillatura però forse è meglio precisare, è meglio che questa cosa sia precisata, perché se uno disdice il contratto, disdice il contatore, poi alla fine è un grossissimo aggravio. Mentre quello, il contatore dell'acquedotto può essere riposizionato anche a un costo abbastanza modesto, quello dell'Enel oggettivamente è una spesa a volte che incide moltissimo. Quindi chiedevo se questo poteva essere precisato oppure essere mantenuto anche in essere un contatore, perché io mi chiedo, se uno non ha l'acqua e chiaramente non può utilizzare quell'appartamento, mentre il contatore dell'Enel a volte può essere anche utilizzabile per entrare, vedere alcune cose, insomma, cioè non può, è meno incisivo dal punto di vista dell'abitabilità il contatore dell'Enel rispetto al contatore dell'acqua. Non fosse altro che poi magari uno ha un impianto di allarme, una sicurezza, qualche cosa che, insomma, non mi sembrava una cosa così... Capisco di più l'acqua, perché uno se non c'ha l'acqua in casa chiaramente non riesce a viverci. Poi, questo era un problema. Ecco, vorrei ricordare, e questo mi ricollego poi anche ai punti successivi, che al punto 12 si dice... Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi ai costi di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. Questo è il punto 1 dell'articolo 12. Quindi, al punto 2 si dice i costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del piano finanziario, degli interventi, della relazione illustrativa redatta dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno 2 mesi prima. Cioè, il piano di gestione, in teoria, avremmo dovuto averlo almeno 2 mesi fa. Comunque, cioè, l'abbiamo avuto l'altro ieri. Nel termine di approvazione del bilancio di previsione è approvato dal Comune. Il piano finanziario indica in particolare gli scostamenti che siano eventualmente verificati rispetto al piano dell'anno precedente e le relative motivazioni. Ecco, io su questo argomento volevo... che si fissasse un concetto che è basilare, che il comune non può guadagnare, o comunque il consorzio non può guadagnare sul discorso della raccolta rifiuti, è un servizio che al massimo può andare alla pari, quindi è estremamente importante che questo controllo venga fatto, perché non ci si può guadagnare su questo servizio. E quindi quando si parla è istituito per la copertura integrale, significa per la copertura integrale, non per guadagnarci, e questo sarà un discorso che sarà importante che l'amministrazione tenga sotto monitoraggio. Poi a pagina 14, quando si parla delle utenze domestiche per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero o i cittadini, diciamo, che non sono residenti. Si parla comunque che sono due unità, cioè si considerano, non ho capito bene questo, si considerano i metri quadrati più due persone, che comunque anche se non sono residenti sono considerate residenti, se non ho capito male. Poi viene considerato anche nelle cantine, le cantine, le autorimesse e gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante. Cioè, tradotto, la mia cantina, io sono io, mia moglie e i miei figli, la mia cantina è occupata da uno dei miei figli o da me o da mia moglie, tanto per essere chiari, in più, quindi siamo in cinque adesso. Cioè, cosa vuol dire che un occupante sta in cantina? Le cantine, le autorimesse e gli altri luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante. Questo occupante è in più rispetto al nucleo familiare oppure no? Domanda, questo non l'ho capito. Perché se è in più significa che il mio nucleo familiare è aumentato d'amblè, di una meno di una persona. Questo è un chiarimento che vorrei sapere, come quello al punto 3, dove si parla di due unità in più per gli alloggi non occupati. A me sembra che quello della cantina debba essere stralciato, cioè la cantina non può essere, cioè, non, a mio giudizio non può essere utilizzabile in questo sistema. Poi volevo chiedere, e confesso la mia ignoranza in materia, quando si parla dello 0,30 che dobbiamo dare per metro quadrato, che dobbiamo dare per, allo Stato, dunque l'aliquota è 0,30, diciamo, è a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dai comuni. Quali sono questi servizi indivisibili? Cioè, noi approviamo una cosa, a me piace approvare una cosa che capisco che cosa vado a provare. Qua mi dice, alla tariffa relativa al tributo comunale si applica una maggiorazione a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni. Cioè, quali sono questi servizi indivisibili per cui noi paghiamo uno 0,30%? Domanda. Primo, perché poi questo è anche ribadito nell'ultima frase a pagina 26, punto 3, per l'anno 2013 la maggiorazione per i servizi indivisibili fissata nella misura standard di 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato, eccetera, eccetera. Mi piacerebbe sapere perché a chi pago questi 0,30 servizi indivisibili.
Tanto grazie, consigliere.
Posso, questo è il primo giro, chiaramente poi...
Sì, sì. Grazie, consigliere Pastore, lascerei subito la parola all'assessore per le risposte. Prego. Assessore Zanetta.
Grazie, Presidente. Sì, volevo rispondere subito perché si stanno accumulando una serie di domande ed è giusto darne prontamente risposta e vedere poi le altre. Per quanto riguarda i contatori, intanto preciso che è stato mutuato l'articolo che è già presente ed è in vigore sulla TARSU oggi, cioè è scritto così, ma non si presuppone che vengano staccati i contatori, ma che non siano allacciati alla rete, quindi che siano chiusi. Non ho un contratto di somministrazione né di acqua né di luce né di gas. Sulla questione luce la pensiamo anche allo stesso modo, infatti però dobbiamo rilevare che la possibilità poi di non avere del mobilio atto ad essere comunque considerati abitabili o un contatore, tutti va poi così era scritto nella TARSU, così l'abbiamo dovuto mantenere perché sono la normativa questo ci prevede, penso che poi ne vada anche un po' del buon senso, che se una casa non è abitata e non è completamente arredata e si dimostra che la luce è accesa, come in tanti casi, magari solo per non trovarsela occupata il giorno dopo da qualcuno, penso che nessuno, anche all'ufficio tributi, E questo è, comunque i contatori ci possono essere, non bisogna avere contratti di fornitura. E quindi, no, diciamo intanto che non è che contatori non ci debbano essere, che è un'altra cosa. Quindi non è. Eh? davanti, o comunque deve essere priva di arredo. Quindi se non c'è arredo ma ci sono tutti i contatori accesi non si paga, se non ci sono i contatori e se arredo non si paga lo stesso. Quindi non ci devono essere uno o l'altro, tutte e due come condizioni. Quindi c'è la luce ma non c'ho arredi, atti, non c'ho la cucina, non c'ho altri pezzi di cosa, e quindi non è considerata abitabile e quindi non pago. Oppure è completamente arredata perché è una casa che ho appena trovato, ecco, ed è a quale spengo tutti i contatori e poi dopo e non si paga la tassa. I 2 mesi del piano finanziario sono dall'approvazione del bilancio, il bilancio si approva entro il 30 di settembre, quindi siamo a 3 mesi, quindi siamo ben nei tempi dei 2 mesi previsti nel regolamento. I servizi indivisibili prima della cantina, perché la cantina già è il numero di occupanti è già stato oggetto. Sì. Ho detto i 2 mesi sono dall'approvazione del bilancio, il bilancio è da approvarsi entro dal termine dell'approvazione del bilancio, il bilancio è da approvare entro il 30 di settembre e quindi, come previsto nel regolamento, il piano finanziario è consegnato 2 mesi prima dell'approvazione del bilancio. Poi, per quanto riguarda i servizi indivisibili, che cosa siano? Puoi rispondere tu? No, non so.
Lascio la parola al nostro sindaco per la risposta in merito ai servizi indivisibili.
Ma sì, servizi indivisibili non c'è problema perché si trova tranquillamente in internet, dove si può leggere che la Tares ha introdotto questa maggiorazione di euro 0,30 per metro quadro a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del Comune. Questa maggiorazione è destinata alla copertura di costi relativi a servizi dei comuni, cosiddetti indivisibili, e viene girata interamente allo Stato e serve a coprire tutti quei servizi che il comune svolge per la cittadinanza e dei quali i cittadini sono potenzialmente fruitori. Alcuni dei servizi indivisibili dei comuni sono ad esempio pubblica sicurezza e vigilanza, tutela del patrimonio artistico e culturale, servizi cimiteriali, servizi di manutenzione stradale, verde pubblico, illuminazione pubblica, socioassistenziali, protezione civile, tutela degli edifici ed aree comunali. La quota di questa maggiorazione, che è proprio una tassa, è tutto, lo leggo, lo sto leggendo dall'iPad, è riservata allo Stato ed è versata in un'unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo. È una tassa sulla tassa delle tasse che già paghiamo, insomma, per essere chiari. Quindi non
possiamo...
Chiamata in un modo criptato, perché è criptico, neanche criptato.
Prego, Assessore, continui con la sua...
Per quanto riguarda la cantina, se uno non residente è proprietario di una cantina, si sa, non di un abitante, e di una casa, paga la tariffa come parte residente come se fosse una persona, un abitante. Perché la parte dei metri quadri, cioè abbiamo due sistemi, una parte fissa di quanto abbiamo detto si paga per... dove che l'abbiamo il dato? Aspetta, almeno te li leggo. Ok. L'abbiamo visto anche in commissione bilancio, poi per la seconda parte dei 2+1 non residenti o residenti. Una persona, quindi in questo caso non residente, deve pagare qualche cosa, pagherebbe un fisso di 56,93 euro, perché è una persona sola, e poi la tariffa al metro quadro della cantina di 0,49 centesimi. Quindi quando si va ad individuare uno o due persone, si va a stabilire quanto va a pagare di fisso e quanto va a pagare poi di parte variabile. La parte variabile è sui metri quadri, perché se sono due persone non pagano 0,49 al metro quadro ma ne pagano 0,58, così come la parte fissa non sarebbe di 56,93 ma è di 113. Quindi per le cantine di non residenti si applicherà questa formula, quindi 56,93 più 0,49 al metro quadro. L'altra parte era sui due. Ecco, per i non residenti abbiamo anche dibattuto, c'erano diverse possibilità per andare a capire quale parte della tariffa far pagare, o andare a ricercare il nucleo familiare originario, però se non sono residenti abbiamo anche qualche difficoltà, o accettare delle dichiarazioni o stabilire noi comunque un valore minimo. E quindi abbiamo detto partiamo dallo 0,58 euro al metro quadro, che è la tariffa delle due persone, anche perché non sono residenti, quindi l'occupazione saltuaria, e il fisso dei 113,86 euro, salvo diverso. Per quanto riguarda la consigliera e la ricerca di fondi come Milano, guarda, abbiamo detto che abbiamo dovuto annullare tutto ad oggi, in previsione di non sappiamo quali versamenti fare allo Stato col fondo di solidarietà. Non abbiamo, penso, 1.000 euro oggi disponibili sul bilancio del Comune, e ne avrà, che pareggia su 10 milioni, fa magari anche sorridere, ma come vi ho spiegato anche oggi, per poter garantire certe coperture in esenzione per alcune categorie abbiamo dovuto ripulire gli ultimi 240.000 euro che potevano essere ripuliti, e quindi oggi non c'è nulla. Oggi, poi, ripeto, la situazione può variare e cambiare in ogni momento, può rimanere così, può migliorare, ma può anche peggiorare, quindi siamo pronti a tutto. Nel limbo. Guarda. Penso di aver risposto a tutti, ho mancato. Sì.
Assessore, chiedo scusa consigliere, solo per motivi di registrazione, grazie. Assessore, grazie. Lascio la parola al consigliere Pastore.
Grazie Presidente. Non sarebbe opportuno, visto che ho sentito, anche se ero fuori, che avete fatto delle simulazioni sull'incremento diciamo, di questa tassa, non sarebbe opportuno che queste simulazioni venissero anche un po' fatte conoscere, nel senso che uno sa più o meno di che morte deve morire, insomma, no? Se deve morire oppure, perché voglio dire, sarebbe importante dire a famiglia di quattro persone che vivono in 110 metri quadrati e oggi pagano X, domani pagheranno Y. Il fiorista che prima pagava, parlo del fiorista perché ne ho visto uno, il fiorista che prima pagava Y, adesso, dato che, quindi lui magari fa una valutazione e dice, vabbè, a questo punto magari mi conviene, non chiudere, per l'amor del cielo, fare una scelta di, cioè fare, riduco un pochettino il mio negozio, non lo so, cioè uno fa delle scelte in funzione anche a una simulazione, no? La scelta, uno dice, vabbè, il pescivendolo, no, non c'è nessun pescivendolo qua, chiude, perché il pescivendolo, in base a queste tariffe qua, chiude, oggettivamente. Il banco del pesce che è piccolo, o dell'ipercop o della, ecco, qui in questo caso il banco del pesce dell'ipercop o dell'Esselunga vengono considerati a sé, penso, perché se non vengono considerati a sé è una presa un po' in giro, perché è chiaro che il pescivendolo è quello che ha un grandissimo scarto nell'umido, eccetera eccetera, ma se il pescivendolo dell'ipercop viene considerato all'interno della grande struttura, allora credo proprio che sia quelli che ci sono a Borgo Monero, ce ne sono pochi, non ce ne sono uno, può effettivamente chiudere bottega. Cioè, la tariffa io ho guardato queste cose perché mi è balzato all'occhio questo incremento di aliquote per quanto riguarda alcune categorie, e credo che magari debba essere davvero fatta una simulazione per mettere il cittadino in condizioni di capire almeno, se no si vede arrivare poi una tassa rifiuti che qualcuno, insomma, ci può anche, cioè ci rimane anche di sale con queste cose. Quindi io inviterei l'amministrazione a rendere partecipi, perché poi non possiamo trovarci all'ultimo secondo delle sorprese. Chiedo scusa al fiorista.
Grazie consigliere Pastore, lascerei quindi la parola al consigliere Barcellini, prego.
Grazie Presidente, il mio non sarà un intervento preciso come quello del collega Pastore, ma vorrei esternare alcune preoccupazioni a riguardo delle quali chiederei un intervento dell'amministrazione comunale per superare alcune difficoltà. Una di queste difficoltà è di dover, premessa, lo dico a me, non lo dico ai colleghi che ne sono a conoscenza, ma lo sottolineo magari per il pubblico, non perché non lo sappia, ma perché se lo ricordi. Il costo totale della raccolta differenziata del relativo smaltimento di carattere generale comporta un onere di 1.916.000 euro, questo è il dato fornitoci. La legge prevede che questo costo debba essere sopportato completamente dai residenti del comune di Borgomanero. Questo è assodato per legge. All'interno di questo dato esistono poi le spezzettature, i costi per una o l'altro servizio. Questo costo ci viene fornito da una società di cui noi siamo la parte ed unica parte pubblica, società privata facente parte, si chiama Medio Novarese Ambiente, che è il gestore di tutta questa partita, il gestore reale, che fa parte di un consorzio di comuni, 51 comuni, che ha un altro presidente. Il consorzio è l'ente politico, il gestore è un ente realizzativo.
Privato.
Quello che per me è inconcepibile a oggi è che il dato di 1.900.000 euro ci viene fornito tout court dalla società e noi siamo costretti a cacciare il soldo, come si suol dire, noi tutti cittadini di Borgomanero. Oggi abbiamo avuto un incontro che io definirei perlomeno infelice, per la prima volta, con il presidente della società e un rappresentante dirigente, il presidente non era presente, che non ci hanno fornito dei dati spezzettati. Ci hanno detto: questo è quanto ci costi, caro comune di Borgomanero, questo è quanto ci devi dare. Lo traduco in maniera un po' bovina per me stesso. Io non sono assolutamente d'accordo. Non è una scatola chiusa questa qui, Anche perché poi il riferimento ultimo, le proteste dei cittadini, non vanno ai due presidenti. I cittadini, probabilmente, salvo eccezione, manco sanno chi sono i due presidenti, ma conoscono il sindaco e conoscono l'assessore. E quando le proteste poi emergeranno, perché purtroppo emergeranno, saranno i nostri amministratori, gli amministratori di questo comune, a dover spiegare tutta questa trafila. Ma vedete, risottolineo in questo incontro, quando noi abbiamo chiesto in sostanza da che cosa ne scaturisse questo dato del 1.900.000, non c'è uno spacchettamento, c'è questo dato, fine delle trasmissioni. Quanto costa il personale? Il personale costa il personale. Quanto sono i costi per gli automezzi? Quanto è il costo della benzina che andiamo dal distributore meno caro oggi, da un altro meno caro domani, e va bene così. Ora, noi non possiamo permetterci di non entrare, no, in maniera più specifica in una gestione che ci vede compartecipi. Non sono due cose separate. Siamo noi da una parte e qualcuno che non è vicino a noi dall'altra parte. E aggiungo, abbiamo dei dati quasi imposti dalla Comunità Europea, dallo Stato italiano, che dice che la raccolta differenziata deve raggiungere in anni successivi diversi step. Bene, il Comune di Borgomanero è riuscito in questi ultimi anni ad indietreggiare, nonostante si siano spesi in aumento tutti in questi ultimi anni questi quattrini. Non siamo più come 3 anni fa a 58, qualcosa, ma l'ultimo dato salvo che si sia modificato in questi ultimi giorni o in queste ultime settimane, siamo indietreggiati al 56%. Non è bello, non è opportuno che si continui su questa strada, perché eventuali rimborsi ci vengono dati a mano che noi miglioriamo la separazione delle nostre merceologie di oggetti. E questo è il primo aspetto. Siamo, eravamo e siamo al 98%, e quindi un fettino di un 2% siamo costretti a cacciarlo in più rispetto allo scorso anno. Io sono molto preoccupato del fatto di non poter leggere voce per voce in maniera precisa. Vedete, quando in uno di questi incontri che la collega Brigonzi, di commissione che la collega Brigonzi ha sottolineato, è vero, siamo entrati parecchio per cercare di riequilibrare il prospetto fornitici dal Ministero riguardo dalle tipologie, merceologie, famiglie, operatori e quant'altro. Ma poi il sindaco, a cui io non posso non credere, perché opera in quell'ambiente, a parte non ne eravamo a conoscenza, ma detto dal sindaco la cosa è ancora sottolineata, l'ospedale di Borgomanero non fa la raccolta differenziata? È incredibile. È incredibile, io questo lo denuncio pubblicamente. Cioè l'ente ospedale di Borgomanero, Santissima Trinità, non svolge la raccolta differenziata. Motivo? Sindaco me lo permette. Fanno la raccolta differenziata, separano le varie tipologie di materia. Poi però, siccome non hanno i soldi per comprare i sacchetti, il giallo e il nero, usano tutto il nero e vai a sapere poi che fine fa questo nero, fa una fine comune. Ora, per un paese civile e per il nostro paese, per il nostro comune, è una cosa ignobile. L'ospedale di Borgomanero, esempio di malcostume in questo frangente, esempio di malcostume. Il Consiglio Comunale sarà opportuno che ne prenda atto e ne prenda le opportune e faccia sì che opportunamente si sappia di questo. Per la verità, una certa provocazione la Commissione l'ha messa in auge, facendo sì che la cifra massima, la percentuale massima possibile per legge all'ospedale di Borgomanero fosse imputato qualcosa come tanto cifra 10.000 euro, mi sembra. Cioè, siamo a questo livello, così come ne ha accennato, ma io lo risottolineo, siamo in un momento di particolare difficoltà economica, lo sappiamo tutti che coloro che hanno negozi, coloro che hanno attività commerciali sono estremamente in difficoltà, come le famiglie, io sono preoccupato per le famiglie che, essendo numerose, hanno anche l'ambiente, la superficie della propria abitazione di una certa metratura, e qui sono cifre evidentemente parecchio alte. Però non mi sta bene che la signora Giuseppina, che prende 450, 500, 600 euro al giorno, al mese di pensione, sia costretto, come tutti noi, a compartecipare una parte della raccolta e dello smaltimento rifiuti del mercato, del pattume prodotto dal mercato del venerdì in questo nostro comune. Perché non è giusto. Chi produce smaltisce, e se non smaltisce direttamente, perché smaltisce a suo favore il nostro comune attraverso la società, si paga tutto quello che produce. Assessore, non è possibile che il cittadino di Borgomanero cacci il soldino per pagare lo smaltimento rifiuti, come diceva il collega Pastore questa sera in questa riunione, al signor Pinco Pallino di Brovello Carpugnino che vende le banane. Perché non è giusto, non è moralmente corretto. Chi fa questo se lo paga,
purtroppo è così, perché il signore di Brovello Carpugnino che vende le banane, quando vende più banane ne hanno in cassa superiore, non è che restituisce qualcosa alla signora Giuseppina, tanto per essere chiari, perché così non funziona. Ho portato due esempi abbastanza eclatanti. Penso di aver consumato in questa fase il mio tempo, grazie, per ora.
Grazie consigliere Barcellini, lascerei subito la parola all'assessore Zanetta per le risposte. Prego assessore.
Sulle tariffe, poi sulla società, non sono, se non magari... Ah, grazie Presidente, io tanto darei risposta al consigliere Pastore, guardiamo quei dati che già prima nella relazione iniziale ho detto che avrei poi avuto modo di condividere con il Consiglio Comunale. Però con una premessa, quello che noi stiamo applicando oggi, no, è in vigore, come ho detto dall'inizio, almeno come passaggio dagli anni, fine anni 90, anni 2000. Oggi noi passiamo perché siamo costretti a passare da un sistema a un altro, 10 anni fa era una scelta, 5 anni fa poteva essere una scelta, 6 anni, ma il passaggio anche a una TIA 1 o 2, il risultato era questo. I comuni dove che stanno facendo, traghettando da TIA a TARES, queste differenze che noi andiamo a vedere non le hanno commercianti, non le hanno i residenti, perché già 10 anni fa avevano applicato le regole che noi stiamo applicando oggi. Quindi da una parte abbiamo avuto magari 10 anni più in cui la suddivisione di questi costi totali, 3 milioni di euro, 2 milioni e 900, era suddiviso in un modo probabilmente non ritenuto più equo, tanto che siamo arrivati alla fine a imporre a tutti di applicare un sistema unico. Ma ripeto, da 10 anni la suddivisione c'era, quindi c'erano categorie che pagavano di più e che pagano comunque di più anche passando a TARES, ma la differenza non sarà mai come un passaggio ex novo, considerando il fatto che per fortuna, e dico per fortuna, negli anni, nonostante magari negli anni passati qualche malumore c'è stato, la nostra TARSU è stata gradualmente portata al 98%, perché se fossimo all'80%, immaginatevi voi che cosa ci ricadeva sulle spalle oggi a tutti i cittadini e non, cioè, tutti i cittadini e negozi, come, e negozi di Borgo Manero. Per cui questa è una premessa. Siamo arrivati in ritardo per 10 anni, altri hanno fatto altri sistemi, oggi siamo obbligati anche noi. Vi leggo il non residenziale per primo, che sono, visto che sono i più lunghi, sono 30 categorie, non ci sono tutte a Borgo Manero. Abbiamo stimato degli esempi sui 100 metri quadri per tutti, poi non so se esiste, però 100 metri quadri è significativo, si può dimezzare, moltiplicare o tenere comunque come numero di riferimento. Categoria 1, musei, biblioteche, scuole, associazioni e luoghi di culto. Metri quadri 100, la TARSU comprensiva dell'addizionale ex ECA e l'addizionale provinciale, eh? Questo è il commercio, però vedi, questa è, beh, scuole, appunto, luoghi di culto, la fantosa. Ecco, parlo più forte, ma non so, io grido, ma o è basso il microfono, no? È che prima lo mangio ancora un po'. Passiamo dai, ecco, adesso funziona, allora, no, ma non è questo, questo è il mio, era giù lì, ok. 100 metri quadri si passa dagli 83 euro della TARSU ai 120, allora, i 98 della TARES più abbiamo i 30 euro da girare allo Stato, che noi però non consideriamo come parte della nostra tariffa perché non va a coprire quei 3 milioni di euro che invece abbiamo suddiviso. Quindi pagherà 128 Don Piero, ma al comune ne versa 98. E questo è sicuramente un aumento di quelli non sostanziali. E non, stavo guardando qualche esempio, ecco, per esempio autori, messe e magazzini senza alcuna vendita diretta passano dai 233 euro della TARSU ai 143 della TARES, sempre più i 30 euro, che poi non vi leggo più, quindi ha una diminuzione. Valore più o meno invariato, gli impianti sportivi e distributori di carburante da 233 a 200 euro, gli autosaloni esposizioni passano dal 471 euro ai 119, quindi poi alberghi con ristorante, abbiamo un esempio reale, posso leggere questo? No, non leggo il nome, comunque qui abbiamo un esempio di 1000 metri quadri che passa da 3.850 euro a 3.490, quindi c'è una diminuzione sulla Tares, poi c'è sempre i 300 euro, quindi pagherà uguale all'anno scorso, cioè l'effetto sarà lo stesso. Abbiamo l'ospedale che passerà a pagare da 39.000 euro dello scorso anno, a noi ne verserà 47.500 con un aumento quindi di 8.000 euro quasi. Le banche, una banca di 100 metri quadri passa da 471 euro e pur l'aumento al 100% arriva a pagarne 148. Negozi, abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramente, 100 metri, dai 470 euro ai 330, edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze, dai 471 euro ai 417, negozi particolari, c'è anche questa categoria, da 15, filateria, tende, tessuti, tappeti, cappelli, ombrelli, antiquariato, dai 471 a 195, poi più si scende più si sale adesso. E adesso arriviamo, qualcuno le paga, qualcuno le paga. Attività artigianali tipo botteghe da 233 a 315, quindi cominciamo ad aumentare. Falegname rimane uguale, carrozzerie, elettrauto da 233 a 307, ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub da 700 euro a 1368 sui 100 metri quadri, che è un poco, e 100 metri sono pochi per un, quindi fate la proporzione. E questo con la riduzione, portando in commissione qua in proposta allo zero, cioè portando allo zero, perché se rimanevamo al 50% probabilmente andavamo sui 1600 ogni 100 metri. Mense, birreria, hamburgerie da 700 euro a 1176, bar, caffè, pasticcerie da 700 a 972 euro. I supermercati scendono, supermercato pane e pasta, macellerie, salumi, formaggi da 700 euro a 650, plurilicenze alimentari scende da 700 a 600, ortofrutta, pescheria, fiori e piante. No, scusate, Giancarlo, pizza al taglio, ecco, pizza al taglio è stato inserito proprio, cioè pizza al taglio, hanno inserito la categoria pizza al taglio nella categoria 27, dico così perché nelle proiezioni abbiamo visto aumenti del 500% più o meno, però sono piccole, quindi è tantissimo, ma passano dai 700 euro per 100 metri quadri ai 1760. Anche le pizze al taglio, che però, ecco, per esempio le pizze al taglio erano un'altra categoria, però è interessante vederla. 100 metri non so se ci sono, quindi ortofrutta, pescherie e fiori e piante, 100 metri pagavano 700 euro, adesso ne pagheranno 1760, sempre più, beh, poi 30 euro, che in questo caso non si notano al governo. E la pizza al taglio pagava 100 metri 200 euro e 33 e se ne trova da pagare 1760. Aspetta. Sì, ma 30 euro 1760 1790, cioè, ipermercati di generi misti.
Chiedo scusa, un po' di silenzio, prego.
Sì. Ipermercati di generi misti, abbiamo un esempio reale, 10.428 metri, passa dai 73.000 che paga adesso ai 65.600, e un altro esempio reale, quindi ci siamo capiti di chi parliamo, passa dai 39.000 ai 44.600. Banchi di mercato, beh, qua è un valore difficile, 30 metri quadri, considerato il banco pagavano 43 euro all'anno, all'anno e arrivano a pagarne 124 all'anno, quindi. E queste sono le 30 categorie in cui lo Stato è andato a ridefinire le categorie commerciali e ha definito le tariffe che devono essere pagate al metro quadro, perché vengono, le tariffe le hanno calcolate in base ai rifiuti che hanno pesato per ogni categoria in ambito di livello nazionale. Passiamo al residenziale. Però
chiedo scusa, un po' di silenzio tra il pubblico, grazie.
No, possiamo dargli la fotocopia di questo, no? Però ci sono esempi, dove lo vediamo. Passiamo al residenziale. Qui abbiamo fatto una serie di simulazioni, 100 metri quadri, 80 senza garage, quindi appartamento puro, perché c'è una differenza, prima si pagavano due tariffe diverse tra cantina e abitazione, quindi utenza privata di 100 metri, di 80 più 20, quindi poi utenza privata 200 e 150 più 50 metri di garage. Quindi una abitazione privata di 100 metri quadri con un occupante passa da una TARES di 122 euro a una TARES di 111, più i 30 euro, e chi c'è sempre, non ve li leggo ma ricordiamoci. Con due occupanti da 174 a 180, con tre occupanti da 174 a 80 a 221, con quattro occupanti a 268, con cinque occupanti a 323 e con sei oltre occupanti a 365. La maggiorazione così forte, dai, la parte fissa variabile in base al numero, è stabilito, cioè la differenza che si vede così tanto sulla stessa casa è dovuta alla parte variabile, la parte variabile del numero degli abitanti e degli occupanti dello stato di famiglia, eccolo qua, scusa, che aumenta in proporzione, non in proporzione, perché se per una persona vengono chieste un fisso di 57 euro, per due siamo a 113, poi diventa 145, 185, non moltiplica il valore del singolo, però lo aumenta. Una casa privata di 80 metri quadri più 20 metri quadri di garage ha valori pressoché uguali di quelli che vi ho detto prima. Ecco, forse c'è un risparmio per il single, che da 116 passano a 111 e poi da lì comunque si sale, perché era tutto fermo invece che a 174 a 166. Nelle abitazioni, un'utenza privata in 200 metri quadri, ma facciamo magari 150 più 50 metri di garage o di cantina che ci sono, passiamo da un componente che pagava 229 euro, arriva a pagarne 164, due componenti da 3,27 a 2,42, tre componenti da 3,27 a 2,90, quattro componenti 3,27, 3,43, 5, 3,27, 403, 6 e oltre 3,27, 4,49. Questa è già un'abitazione, come diceva prima, magari con le quattro persone. In questo caso, con una casa di 150 metri più il garage e la cantina, la differenza sulle quattro persone è di 20 euro. Però sostimare la parte media è difficile. Questi sono poi i dati generali degli aumenti o diminuzioni, perché a differenza di prima, come dicevamo prima, l'importo è lo stesso, i contribuenti sono lo stesso, con questa TARES, che non si è inventata nel Comune di Borgo Manero, nell'assessore al bilancio, ma che il Consiglio è chiamato ad applicare secondo una legge nazionale che la va a stabilire e stabilisce anche le tariffe, viene cambiato il sistema di ripartizione dei costi tra le famiglie e tra le utenze commerciali. Grazie. Grazie. Condivido.
Grazie Assessore, la parola al nostro Sindaco.
Sì, prego, io volevo rispondere a alcune osservazioni fatte dal consigliere Barcellini in merito anche alla politica del Consorzio del Medio Novarese Ambiente e in senso lato e alle considerazioni fatte in merito alla riunione di oggi, riunione che è durata più di 2 ore e che ci ha permesso di incontrare il Presidente del Consiglio d'amministrazione del Medio Novarese e del Consorzio. Per il Consorzio era presente l'ingegner Zanone, quindi un tecnico più che qualificato. Io non credo che la riunione di oggi, non mi ricordo come l'hai definita Gianni, sia stata infelice. La ritengo assolutamente infelice per le non risposte, condivido. Molto opportuna invece perché per la prima volta è stato deciso appunto di poter dare l'opportunità a noi tutti, perché a parte il consigliere Fontanetto tutti i gruppi erano rappresentati ed erano presenti anche più consiglieri per ciascun gruppo, c'è stata la possibilità di confrontarsi su quelle osservazioni, le problematiche che più di una volta in questo Consiglio sono state sollevate e che io come Presidente dell'Assemblea dei Sindaci, dei 51 sindaci, dei 51 comuni che fanno parte del Consorzio, ho anche sollevato nell'Assemblea appunto dei comuni del Consorzio, Assemblea che ci sarà domani sera alle ore 18 in questa sala consiliare. Perché sono 51 i comuni che fanno parte del consorzio e questi 51 comuni, 31 di questi 51 comuni usufruiscono dei servizi, tra virgolette, del Medio Novarese Ambiente per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti. Siamo entrati poi nello specifico perché poi ci sono altre due ditte che... Ci sono poi altre due ditte che svolgono lo stesso servizio in altri comuni attorno a Borgomanero, questo per scelte fatte negli anni passati. Personalmente io, ma anche altri consiglieri, la consigliera Brigonzi, Barcellini, Pastore, altri consiglieri, hanno puntato un po' il dito e l'attenzione su questo 1.916.000 euro aggregati che costituiscono il grosso della voce dei costi complessivi anno, IVA inclusa, del smaltimento e servizio che ci viene fornito a noi città di Borgomanero, che ovviamente siamo i maggiori azionisti, tra virgolette, e agli altri 30 comuni. Questa cifra è aggregata da sempre, il servizio di raccolta differenziata era stato voluto dall'amministrazione precedente, io ero consigliere d'opposizione e ricordo aver anche votato a favore nel 2005, era Pierluigi, dicembre 2005, qualcosa del genere, a favore appunto di questa delibera che andava ad approvare un progetto che segnava veramente una svolta nella storia della città, perché finalmente erano gli anni in cui non tutti i comuni ancora la facevano, ma molti già sì, introduceva l'opportunità anche per il comune di Borgomanero di svolgere una raccolta differenziata in maniera direi molto avanzata anche dal punto di vista tecnico e organizzativo. C'erano state delle grosse difficoltà all'inizio, ricordo, perché si erano volute le isole ecologiche che avevano creato dei grossissimi problemi, erano sotto gli occhi di tutti, ma insomma è stato aggiustato il tiro e nel giro di neanche tanti mesi si è arrivato ad avere praticamente lo schema di raccolta differenziata così come è ancora oggi. Allora ci è stato spiegato da Zanone, perché ovviamente credo che nessuno di noi lo ricordasse, neanche chi come Pierluigi Pastore o Barcellini erano sindaco e assessore, allora si era deciso sulla base di un progetto e una legge, insomma, che sono stati citati oggi, di aggregare una serie di costi. Questo 1.916.000 euro comprende servizio raccolta rifiuti indistinto e raccolta differenziata, gestione e custodia centro di raccolta rifiuti comunale, comprensivo di costi per servizio di deratizzazione, eccetera, non ve li sto a leggere tutto, tra l'altro i rifiuti abbandonati, servizio presso i Percop, allora c'era quella, soltanto, servizio presso l'ospedale, manutenzione cassoni Percop, manutenzione cassoni ospedali, svuotamento cassoni, eccetera, insomma tutta una serie di voci aggregate. E gli ingombranti, eccetera. Se allora andava bene, se è andato bene finché comunque insomma la gestione non poteva essere messa in discussione perché la spending review non era ancora stata introdotta, perché forse erano tempi in cui si potevano anche trascurare determinati interventi. Oggi non è più così e quindi oggi nel corso di questa riunione, lo dico per chi non era presente ma lo dico anche soprattutto per il pubblico, si è deciso di dare un mandato forte al Consiglio di amministrazione del Medio Novarese Ambiente e del Consorzio, tenendo anche in considerazione il fatto, e poi ne parleremo perché c'è un'interrogazione in merito, considerato che deve cambiare comunque il Consiglio di amministrazione del Medio Novarese Ambiente, considerato che c'è una grande incertezza normativa, che il 40% delle quote di questa società, che è una in-house, dovranno comunque essere cedute, quindi insomma in un momento anche di grandi difficoltà legate come sempre all'incertezza delle norme, delle leggi, delle regole che ci vengono da uno Stato che, mi permetto di dire, come sindaco di una cittadina che è in grande difficoltà oggi per far quadrare un bilancio che sarebbe sanissimo e è assolutamente fattibile in tutta tranquillità se non ci fosse da andare a riempire dei buchi che non sono i nostri ma i buchi dello Stato, ecco, se non avessimo questo tipo di problemi non saremmo qui oggi ad applicare tasse che mai vorremmo applicare, oppure a dover far sì che i cittadini, nel rispetto di una legge decisa a Roma sulla base di non so quale pescheria piuttosto che negozio di fiorista, è stata decisa per tutta Italia. Noi stavamo benissimo così, oggi ci troviamo a dover reinventare una serie di calcoli e di regole perché gli standard nazionali ci esigono questa rivisitazione. Ne approfitto, scusate, magari ho perso un attimo il filo, per ringraziare in maniera veramente particolare, oltre alla dottoressa Battaini e ad Ignazio Zanetta, assessore, che sono qui presenti oggi, anche tutti i funzionari, gli altri dirigenti che hanno collaborato, la dottoressa Perucchini, perché questo che voi vedete oggi, avete fatto le simulazioni, non è che me le leggete, sì, immaginate che lavoro c'è dietro ad un calcolo del genere, che è doveroso, è dovuto, l'abbiamo fatto da due mesi, voglio dire, so esattamente cosa andrò a pagare per casa mia piuttosto che Filippo per il suo appartamento, quindi insomma, per dire, perché abbiamo fatto da esempi umani, quindi certamente questo è un momento in cui non ci si può più stare a costa 1.900.000 perché nel 2005 è stato stabilito così, oppure perché l'ingegner Zenone ha cercato di spiegare che è impossibile su alcune delle voci che fanno sì che venga fuori questa cifra, è impossibile fare dei calcoli analitici, ma ormai o si vive di contabilità analitica, io ne parlo anche per esperienza professionale, oppure si va a casa tutti, perché non è possibile oggi non andare a fare un'analisi accurata, che poi ci siano dei costi che non possono essere splittati, attribuiti a ciascun erogatore di spesa, ci può stare, per carità, però certamente anche se i costi poi vengono, alcuni rimangono aggregati e quindi vengono spalmati su tutti i fruitori, su altri costi un'analisi molto più dettagliata deve essere fatta. Quindi oggi in questa riunione, nel corso della quale mi ci metto assolutamente, mi trovo d'accordo con il consigliere Barcellini, le risposte sono state un po' vaghe, noi abbiamo chiesto invece che nel giro di non tantissimo tempo, ma già nel corso di questo esercizio, dell'esercizio del 2013, venga fatta un'analisi accurata, andando anche a sottolineare alcuni elementi di criticità dei quali tutti noi siamo, noi cittadini, perché magari qualcuno di noi è da questa parte, alcuni dall'altra parte, ma tutti insomma produciamo spazzatura, rifiuti, ce li vediamo portar via e paghiamo per questo servizio. Che cosa abbiamo chiesto? Alcune cose che chiediamo da tempo, io me ne sono fatta interprete nell'assemblea: trasparenza dei bilanci, la pubblicazione dei bilanci, dati analitici a disposizione di tutti i cittadini, ma siamo una società privata. Siamo una società che fa un servizio e per il quale il cittadino di Borgomanero paga. Fammi sapere perché cosa pago e se queste cifre, che sono le stesse, per carità, del 2005 indicizzate, siano comunque corrette. Su molti costi si è andato risparmiando, io parlo anche per la mia esperienza professionale, magari contrattando con le ditte degli sconti e cercando comunque in regime di spending review di avere anche dei risultati di ottimizzazione delle risorse. Abbiamo chiesto quindi che questa cifra che è così aggregata venga il più possibile, diventi il più possibile oggetto di contabilità analitica. Poi vi cito alcune delle cose che sono emerse: i banchi del mercato pagano veramente pochissimo, abbiamo avuto anche la conferma proprio dalle cifre, quindi un'analisi anche di questo, di questi dati per capire per quale motivo debbano pagare così poco, se non si possono fare degli interventi in questo senso. L'ospedale, l'ingegner Zenone che era a fianco a me diceva c'è tantissima indifferenziata che esce dall'ospedale, praticamente la maggior parte sono sacchi neri, l'ha detto Zenone, non lo dico io che sono anche dipendente, ma voglio dire, se l'indifferenziata è a dei livelli così alti significa che o non si differenzia, oppure se si differenzia poi le vie che la differenziata seguono vanno a finire tutte insieme. La consigliera Margherita per esempio ha ricordato come il lavaggio dei cassonetti, che è dovuto rispetto al contratto di manutenzione che la città fa col consorzio, non sempre viene rispettato. Sono impressioni personali, andiamo a vedere, cerchiamo di capire quando è stato fatto per l'ultima volta in alcune zone, non è che abbiamo vie di serie A e vie di serie B, scusate, tutti devono avere le stesse opportunità. Altro elemento che non mi nascondo assolutamente, per noi costituisce un punto interrogativo, quante volte ne abbiamo parlato anche con l'assessore all'ambiente della nostra amministrazione precedente, il consigliere Nonnis, rottura dei cassonetti, si stanno rompendo, sono passati ovviamente tanti anni, quasi 10 anni, alcuni cassonetti si rompono, ma perché? Per l'incuria del proprietario, dell'abitante del condominio dove c'è il cassonetto, per l'incuria di chi lavora nello smaltimento dei rifiuti e quindi li scassa nel posizionarli per lo svuotamento. Così come qualcuno ha puntato il dito sulla rottura dei mezzi, i mezzi inteso come camion, sono usati nel migliore modo possibile, ecco, anche su questi elementi è stato suggerito, perché il nostro ruolo è da una parte quello di fare di sollevare i problemi e quindi in questo senso c'è stata la possibilità di confrontarsi su alcuni degli elementi, poi sicuramente ce ne sono tanti altri che magari in questo momento non riesco ad elencare tutti, e vogliamo delle risposte molto precise su questo e vogliamo che vengano fatte delle analisi per andare anche a capire i motivi per cui questi costi sono invariati da anni e se non c'è la possibilità assolutamente di agire per diminuirli, perché il presidente del Medio Novarese ha ricordato come è aumentato moltissimo il costo del gasolio, quindi se hanno continuato a fare gli stessi servizi con gli stessi costi, considerato che ci sono stati aumenti dell'IVA, aumenti del gasolio, questo può essere anche per carità oggetto di valutazione positiva, però oggi come oggi, così come fa ogni amministrazione di tutti i comuni italiani, immagino siamo mica solo qui noi a spaccarci la testa, il problema è di tutti i comuni, anche il consorzio e la società che gestisce lo smaltimento rifiuti devono assolutamente prendere in mano la situazione e non ci si può più basare su dei dati che sono gli stessi del 2005 pur indicizzati e quant'altro. Tutto questo per evitare che sui cittadini di Borgomanero incidano in maniera in questo momento esagerata, perché il momento appunto è già molto difficile, anche eventuali mancanze di interventi specifici là dove è possibile. Studiare un problema non significa necessariamente trovare una soluzione che lo risolva, però aiuta tutti ad essere più consapevoli di come vengono spesi i nostri soldi. Non so se ho risposto.
Grazie signor Sindaco, la parola ancora ai consiglieri che volessero intervenire. Prego consigliere Pastore.
Intervengo perché il sindaco ha analizzato secondo me in maniera chiara la situazione, però ci sono alcune puntualizzazioni che a mio giudizio devono essere fatte. Il sindaco ha ricordato un po' le origini di questa questione, io le ho vissute in prima persona quando le famose isole ecologiche furono un esperimento che andava bene nel Trentino Alto Adige, qua non è andato bene, esatto. Chiaramente. Quindi si cambiò esattamente, rapidamente si cambiò e si decise per Porta a Porta. Naturalmente questo tipo di servizio fu stabilito in base a un progetto, a un'ipotesi, nessuno poteva sapere a priori quante volte dovevamo girare, quindi questo ben chiamato piano Micotti, dal nome di chi l'aveva pensato, doveva essere comunque un piano soggetto a revisione, come è soggetto a revisione qualunque strumento di gestione, perché non è impossibile che uno strumento di gestione come questo sia scolpito nella pietra e non cambia mai. Allora, è chiaro che una cosa scolpita nella pietra non cambia mai, ma questo è uno strumento che deve essere flessibile. Perché è flessibile? Ma perché cambiano le abitudini della gente, perché chi cambia il tipo di rifiuto, cambia la quantità di rifiuti. In tempi di crisi i rifiuti storicamente scendono, diminuiscono come volume, come quantità. Allora, quello che io dico è che il consorzio del medio ha il dovere di controllare la ditta che è il suo braccio operativo, cioè la ditta, la Medio Novarese Ambiente. La Medio Novarese Ambiente ha presentato un conto economico, che è quello che era legato al piano finanziario per l'esercizio 2013. Questo piano finanziario, a mio modestissimo avviso, è assolutamente inadeguato. Perché su 12 pagine che è composto questo piano finanziario, almeno 10 sono pubblicate nel nostro calendario che è a casa, perché esattamente al mercoledì cosa raccolgo, al giovedì cosa raccolgo. E di piano finanziario, mi spiace dirlo, ma ci sono due paginette talmente sintetiche che è impossibile, secondo me, che un consigliere possa entrare nel dettaglio e capire bene che cosa è successo. Paradossalmente è più preciso quello che ha fatto il Comune di Borgomanero, che è allegato al quadro del revisore dei conti. È più preciso questo, è più dettagliato questo che il piano finanziario della società. Allora, prima richiesta, indispensabile oserei dire, che la Medio Novarese Ambiente abbia il coraggio di splittare tutti questi costi, che oggi abbiamo visto splittati per una parte, ma €1.900.000 ancora no, che possa splittare tutti questi costi in modo tale che noi possiamo renderci conto che chi paghiamo, che cosa paghiamo e perché cosa paghiamo. Perché oggi ne ho sentita una cosa che non mi è proprio piaciuta, perché hanno... Quando il direttore Porcu, cioè il presidente Porcu, ha detto: ma abbiamo incaricato un avvocato per darci un parere se dobbiamo pubblicare le delibere. Ma la cosa più semplice è pubblicare le delibere, punto. Ma perché dobbiamo pagare un avvocato che ci dà un parere se noi dobbiamo pubblicare le delibere? Mi sembra una cosa fuori dal mondo questa. La cosa più semplice è la trasparenza, pubblico delle delibere, punto e basta. Che cosa incarico un avvocato per sapere se devo pubblicarlo oppure no? Mi sembra una cosa... L'avvocato lo paghiamo noi, cioè non è che lo paga qualcun altro, tanto per essere chiaro, pagano i cittadini in Borgomanero. Allora, la richiesta pressante è che ci sia chiarezza su questa cosa. Questo conto economico effettivamente è illeggibile e incomprensibile ai più. Io penso che anche i consiglieri di maggioranza, se hanno letto questa cosa, io non so che cosa ci hanno ricavato, ma io ho cercato di approfondire qualcosa, oggettivamente non si capisce assolutamente niente. Anche se per la verità il richiamato decreto, adesso non mi ricordo più qual è, il decreto del 2011 mi sembra, il DPR 158 del 99, già questo decreto chiede che vengano esplicitate alcune voci che non sono state esplicitate qua dentro, perché quando si dice che, faccio un esempio, prospetto riassuntivo, Costi generali operativi di gestione, 2.148.000. Ma il decreto su questi costi generali chiede che ci sia già il decreto una precisazione maggiore. Qui invece sono talmente criptati, per cui come si fa a dire, come si fa a sapere costi generali, costi operativi di gestione 2.148.000? Ma non è una cosa assolutamente improponibile. Prima cosa. Seconda cosa, la Medio Novarese Ambiente è una società che gestisce, cosiddetto in-house, il servizio. In-house cosa vuol dire? Non vuol dire che, cioè, vuol dire che il consorzio del Medio Novarese, cioè i comuni in sostanza, devono assolutamente fare quello che viene chiamato il controllo analogo. Io chiederò, e lo preannuncio già questa sera alla dottoressa Battaini, alla dottoressa Perucchini, chiederò un accesso agli atti per avere i verbali del controllo analogo fatto dal consorzio Medio Novarese sulla società Medio Novarese Ambiente, perché questo dice la legge. Il controllo analogo non è un'invenzione, il controllo analogo è assolutamente obbligatorio, sarebbe gravissimo che questo non ci fosse, ma non credo che ci sia sicuramente, ma il controllo analogo è il controllo, è comunque l'indicazione politica che i comuni e il consorzio danno al braccio operativo che chiamasi Medio Novarese Ambiente. È il controllo analogo a questo parolone, significa tu Medio Novarese Ambiente devi fare questo e questo e questo, cioè è l'indicazione di massima di quelle che sono l'organizzazione della raccolta e dello smaltimento. Quindi questo è assolutamente necessario. Glielo preannuncio, dottoressa Perucchini, perché domani manderò questa richiesta e voglio sperare che questa volta la Medio Novarese Ambiente o il consorzio non tirino su il solito muro di gomma, per cui non riusciamo ad avere le questioni. Speriamo che non dia un altro incarico all'avvocato per sapere se dobbiamo rispondere al consigliere Pastore su queste cose. Quindi mi auguro che questa cosa non debba succedere. Quindi questo è un problema. Adesso una cosa che un po' alla volta. Scusate solo un secondo che. Ecco, concludo, perché questa prima parte, concludo sul fatto che la società deve dirci quanto spende di personale, quanto spende per il mercato, quanto spende per i mezzi, quali sono gli ammortamenti che ha realizzato in questi anni, quali mezzi ha comprato, perché ogni piano finanziario, che si deve chiamare piano finanziario, e il sindaco so benissimo che nel suo ramo e nel suo reparto sa esattamente che cosa significa fare un piano finanziario, che è totalmente diverso da questa questione. Ecco, io mi auguro che un piano finanziario che venga fatto sia un piano finanziario che il cittadino può chiaramente leggere, può esaminare e può andare a vedere. Il presidente Pocu ha fatto oggi una disamina dicendo: ma noi abbiamo preso questa situazione, siamo andati avanti in questo modo, però in realtà non abbiamo mai la sintesi che io ne ho tratto è: abbiamo ereditato questa cosa, siamo andati avanti così, nel senso che non abbiamo assunto né personale né licenziato, non abbiamo comprato camion né li abbiamo venduti, ci abbiamo tenuto uno status quo, ma oggi non è più il momento di tenere una barra così, lo standard, è un discorso estremamente, diciamo, vorrei dire burocratico, questo non può essere oggi con il sistema della spending review e della assoluta necessità di revisione sui costi di gestione. Non si può pensare di mantenere uno standard come l'ho ricevuto l'ho in eredità. Mi viene in mente la questione dei talenti che li sotterro e quelli sono e quelli li vado a riprendere dopo un po' di anni. Allora, a me sembra che la cosa debba avere un maggior così incisività, uno ci deve pensare, ci deve ragionare, deve fare delle simulazioni, deve capire e deve esaminare il problema in profondità. Se il problema viene esaminato così in maniera superficiale, ma sì, prendiamo questo, l'abbiamo sempre fatto così e andiamo avanti così, in questi periodi non è più accettabile che queste analisi siano così superficiali e così, passatemi il termine, anche modeste dal punto di vista dell'approfondimento. Oggi non è più questo momento, ripeto, questa è una tassa che i cittadini di Borgomanero pagano, forse la maggiore, quindi credo che sia assolutamente necessario che ci sia più trasparenza, più precisione e più approfondimento per sapere dove possiamo andare a recuperare. Faccio un esempio che ho anche detto quest'oggi. Probabilmente il famoso piano Micotti prevedeva che il servizio dell'umido magari in una certa zona venisse realizzato due volte alla settimana perché ci sono 50 famiglie in quel quartiere. Non è detto, in quel piano si prevedeva che tutte e 50 le famiglie mettessero dell'umido, ma sappiamo oggi se veramente tutte e 50 lo mettono? Magari qualcuno si è preso il compost, qualcuno fa delle cose diverse, cioè sono tutti ipotesi che devono assolutamente essere verificate, sul campo, e quindi soltanto così possiamo dire questo servizio magari lo possiamo ridurre, ma ridurre il servizio non significa ridurre in sé il servizio, ma significa ridurre il costo di quel servizio che sta dentro in quel piano e che oggi viene riproposto. E quindi uno dice, no, caro consorzio, qui non passate due volte alla settimana, passate una volta alla settimana ed è sufficiente perché le famiglie che espongono l'umido sono, anziché 50, soltanto 12. E quindi è un modo per contrattare. Cioè, secondo me è questo il problema, non si può prendere questo piano Micotti come se fosse scolpito nella pietra e nessuno lo toccherà mai più nel tempo. Io invito l'amministrazione, invito l'assessore invito l'assessore Zanetta, ma non so chi è che l'assessore Bossi, invito l'amministrazione in generale Io invito il sindaco, che ha dimostrato oggi una particolare sensibilità sul problema, a riprendere assolutamente questo discorso e non lasciarlo cadere. Comunque sono assolutamente non favorevole a questo piano che ci viene proposto, perché questo piano finanziario per manifesta carenza di giustificazioni. Grazie.
Grazie consigliere Pastore. La parola a qualche altro consigliere che volesse intervenire. Prego. Visto che non ci sono altri interventi, passerei alle dichiarazioni di voto dei capigruppo, in merito ai tre punti. Pongo quindi in votazione il punto 2 all'ordine del giorno. Pongo quindi in votazione il punto 2 all'ordine del giorno, ad oggetto approvazione del regolamento comunale per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e servizi TARES. Chi si astiene? Chi è favorevole? Chi è contrario? Quindi con 12 voti favorevoli passa il punto all'ordine del giorno. Per questo punto va votata anche l'immediata eseguibilità. Chi si astiene? Chi si astiene? Chi è favorevole? Chi è contrario? Quindi con 12 voti viene dichiarata anche immediatamente eseguibile. Passo quindi a porre in votazione il punto 3 all'ordine del giorno, tributo comunale sui rifiuti e sui servizi TARES. Prego. Sì, prego la dichiarazione di voto sul punto 3. Erano tutti insieme, ma per motivi anche tecnici con la dottoressa facciamo una dichiarazione di voto per ogni singolo punto. Prego.
Allora, la dichiarazione Pastore. Di voto sul punto 3, che riguardava appunto l'approvazione del servizio di gestione del piano finanziario per l'esercizio, il nostro gruppo vota contrario, perché per manifesta incomprensione del piano finanziario, perché è assolutamente così, a nostro avviso è assolutamente incomprensibile quanto è stato proposto dal consorzio e dalla società.
Qualche altra dichiarazione di voto? Pongo quindi in votazione il punto 3 all'ordine del giorno, ad oggetto tributo comunale sui rifiuti e sui servizi TARES, approvazione del piano finanziario per il 2013. Chi si astiene? Chi è favorevole? Chi è contrario? Quindi con 12 voti viene votato favorevolmente, anche per questo punto va votata l'immediata eseguibilità. Chi si astiene? Chi è favorevole? Chi è contrario? Con 12 voti favorevoli viene dichiarata anche immediatamente eseguibile. Prego i capigruppo per le dichiarazioni dei voti del punto 4 all'ordine del giorno. Prego consigliere Pastore.
Allora, sul punto 4 il nostro gruppo esprime parere negativo, perché quella suddivisione, quella ripartizione dei KC e dei KD che vanno a costituire le quote, io capisco che sono stati mutuati da un regolamento, non sono stata un'invenzione dell'amministrazione, sono imposti per norma diciamo superiore, però vanno a introdurre un sistema che a nostro giudizio è un sistema penalizzante per alcune situazioni, e quindi credo che debba essere in un qualche modo proposta o comunque avviata una seria verifica dei coefficienti, soprattutto il coefficiente KD, che è... si può proporre, no?
Insomma, aspetta che noi, visto che si interviene così,
prego di concludere l'intervento a dichiarazione di voto.
Togliere da quel posto i funzionari che ha fatto questa schifezza qua.
Cioè, non so, se cioè, voglio dire.
Tolto l'angelino al pane, tutti sotto.
Cioè, voglio dire, cioè, non siamo costretti a subire una cosa che è ingiusta. Insomma, io credo che questa cosa qua a me non. No, io l'ho detto, voi avete applicato e cercato di così mitigare probabilmente un effetto dirompente negativo su alcune situazioni. Io non sono d'accordo, perché non sono d'accordo, pur riconoscendo anche la buona volontà dell'amministrazione, però alcuni coefficienti KD, l'ho detto prima, invoco il federalismo fiscale, perché su queste cose qua assolutamente non mi trovo d'accordo. Questi coefficienti, la sommatoria di queste formule che vanno a determinare la tariffa sono assolutamente incomprensibili sotto certi punti di vista, e comunque penalizzanti, estremamente penalizzanti per alcune categorie. Nel momento in cui in alcune categorie c'è veramente grande difficoltà, credo che andiamo ad aggravare una situazione. Però ciascuno di noi risponde a quello che legge. Io ho letto così e non sono d'accordo. Grazie.
Grazie consigliere Pastore. La parola a qualche altro capogruppo che volesse intervenire. La dichiarazione. Prego consigliere Mora. Prego consigliere Cerutti. Angelo.
Signor Sindaco, assessori, colleghi, buonasera a tutti. Il gruppo consigliare dell'UDC esprime il proprio parere favorevole alla delibera che viene sottoposta all'attenzione del Consiglio. Riteniamo indispensabile richiamare un concetto a noi particolarmente caro. Le famiglie numerose saranno ancora una volta sottoposte a un carico fiscale maggiore del momento che la TARES è una tassa, il cui calcolo si basa sulla quantità di rifiuti prodotti. Maggiore è il numero dei componenti di una famiglia e maggiore sarà l'importo da versare. In questa situazione è comprensibile il disagio di tutte le famiglie per l'eccessivo carico fiscale. In Francia, ad esempio, grazie al quoziente familiare, le agevolazioni previste per le famiglie con figli sono molto più alte. Ci auguriamo quindi che possa essere apportate modifiche alla legge in modo che i comuni possano tenere conto di questa realtà e si attivino al più presto per una diminuzione del carico fiscale per le famiglie con più figli. Il gruppo consigliare dell'UDC approva.
Grazie consigliere Ceruti Angelo. La parola al consigliere Mora Andrea, prego.
Buonasera a tutti. Il nostro gruppo, malgrado il periodo storico e comunque le difficoltà che tutti i giorni ci troviamo a dover affrontare da un punto di vista economico, e pur comprendendo che questa soluzione creerà per qualche famiglia sicuramente del disagio, e non condividendo assolutamente la parte relativa allo Stato che, come abbiamo detto prima, fa riferimento a dei servizi che verranno pagati allo Stato italiano, diciamolo così, e che dovrebbero essere praticamente fruiti dai cittadini di Borgomanero. Tuttavia riteniamo che il lavoro fatto dai nostri uffici di adeguamento, di limatura, pur mantenendosi all'interno di una maglia stretta che è quella che è stata dettata appunto da queste percentuali, da questa legge un po' ingiusta, riteniamo che gli uffici abbiano fatto un ottimo lavoro e, come appunto abbiamo detto prima, a nostro malgrado daremo un voto favorevole al punto 4 dell'ordine del giorno. Quindi pertanto ringrazio tutti per l'attenzione.
Grazie al consigliere Mora, la parola al consigliere Ceruti Franco, prego.
Grazie signor Presidente, buonasera a tutti. Anche il nostro gruppo voterà favorevolmente a questo quarto punto all'ordine del giorno, riferito alle tariffe per quanto riguarda il 2013. Non è stato possibile modificare questi parametri come chiede il consigliere Pastore, perché sono parametri definiti dallo Stato. L'unica opportunità che si è data alla Commissione 1, che ha affrontato, modificato e cercato di correggere questa TARES, è proprio l'opportunità di andare a modificare delle piccole percentuali di variazione. Tutto quello che era possibile è stato fatto. Per quanto riguarda i coefficienti che dice il consigliere Pastore, non si può, perché sono definiti in altra sede. Colgo questa occasione per ringraziare sia l'assessore Zanetta per l'esaustiva presentazione dei tre punti, così come anche gli uffici comunali per aver predisposto tutte queste, la stesura di questi documenti, e anche i consiglieri che hanno partecipato alla Commissione 1 per la stesura sia del regolamento che per tutto il resto. Prendo spunto per evidenziare comunque dei punti che comunque necessitano di una seria discussione negli anni a venire. Più precisamente, per quanto riguarda lo studio e la totale gestione del servizio della raccolta, dove riteniamo che il Comune può, come sta già attuando, intervenire nei confronti del Medio Novarese per cercare delle correttive per quanto riguarda la riduzione della spesa, per quanto riguarda sia lo smaltimento dei rifiuti nei confronti appunto dell'azienda, perché o si cercherà di razionalizzare i costi e di conseguenza anche la raccolta differenziata, o si rischierà di pagare una maggiorazione della tassa, che è dovuta sia per quanto riguarda a un minore contributo, sia per quanto riguarda anche un aumento dei costi di trasporto. Perché ci chiediamo dove verrà conferito il rifiuto indistinto quando la discarica di Barengo verrà chiusa. Queste brevi considerazioni le volevamo portare in questa assemblea, comunque confermando il nostro voto favorevole a malincuore a queste delibere. Grazie.
Grazie consigliere Ceruti Franco. Se non ci sono altre dichiarazioni di gruppo, pongo in votazione il punto 4 all'ordine del giorno. Ad oggetto tributo comunale sui rifiuti e servizi TARES, approvazione delle tariffe per l'anno 2013. Chi si astiene? Chi è favorevole? Chi è contrario? Con 12 voti viene votata favorevolmente, anche per questo punto va votata l'immediata eseguibilità. Chi si astiene? Chi è favorevole? Chi è contrario? Quindi con 12 voti viene dichiarata anche immediatamente eseguibile. Passiamo quindi al punto 5 all'ordine del giorno, ad oggetto imposta municipale propria, IMU, determinazione delle aliquote per l'anno 2013. La parola all'assessore Zanetta. Ignazio, prego.
Sì, Presidente, per comunicare ai consiglieri che ritiriamo la delibera in oggetto, aspettiamo fiduciosi che il governo ci fornisca finalmente e tempestivamente questo dato del fondo di solidarietà che oggi ci manca, come manca a tutti i comuni italiani, ci impedisce di formulare il bilancio con tutti gli annessi e connessi relativi che questo sta causando alle amministrazioni comunali, compresa la nostra città. Per cui entro il 30 di settembre il bilancio deve essere approvato, i tempi tecnici prevedono che il bilancio quindi debba essere depositato i primi di settembre, andremo avanti con gli adempimenti previsti comunque dalla normativa, la Giunta farà il suo lavoro, depositerà il bilancio appena approvato da parte di Giunta e poi vedremo quando lo porteremo in Consiglio Comunale, contestualmente, se sarà necessario, porteremo anche la modifica dell'aliquota IMU. Quindi la delibera viene ritirata. Grazie.
Grazie, Assessore. Visto che la delibera viene ritirata, passiamo quindi al punto 6 all'ordine del giorno. Interrogazione presentata dal Movimento 5 Stelle ad oggetto richiesta di chiarimenti in merito al decreto legislativo numero 39/2013. La parola al consigliere Fontaneto per la lettura dell'interrogazione.
Sì, grazie signor Presidente. Dunque, permesso che in data 8 aprile...
Dopo. Diciamo adesso che è iniziato. Prego, consigliere.
Grazie. Permesso che in data 8 aprile 2013 è stato emanato il decreto legislativo numero 39, che specifica le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico. Visto che il decreto legislativo citato è vigente dal 19 aprile 2013, considerate le definizioni di cui all'articolo 1 e in particolare quelle riferite all'inconferibilità e all'incompatibilità di incarichi contenute nel decreto legislativo citato, tenuto conto dei vari articoli del decreto legislativo che specificano gli ambiti di inconferibilità e di incompatibilità, nonché le sanzioni previste in caso di mancata applicazione degli stessi, si interrogano il sindaco e gli assessori competenti per conoscere se tra i vari esponenti dell'amministrazione comunale, oltre che tra i vari dipendenti e collaboratori, siano presenti delle situazioni di incompatibilità o inconferibilità, come previsto dal decreto legislativo numero 39. In caso di risposta affermativa alla precedente domanda, si chiede in quale modo l'amministrazione comunale intenda procedere per rispettare tale decreto. Grazie.
Grazie consigliere Fontaneto, la parola al nostro sindaco per la risposta. Prego.
Sì, in risposta alla vostra interrogazione protocollata in data 17 giugno a oggetto richiesta di chiarimenti in merito al decreto legislativo 39/2013, si comunica che per quanto riguarda le situazioni di inconferibilità, successivamente, la data non è il 19 aprile ma è vigente dal 4 maggio 2013, ma insomma, non è che cambia, è solo per precisare, data di entrata in vigore del decreto legislativo 8 aprile 2013 numero 39, non sono stati conferiti incarichi successivamente a questa data, quindi per quanto riguarda le situazioni di incompatibilità non risultano essere presenti.
Grazie signor Sindaco, la parola al consigliere Fontanetto per esprimere il grado di soddisfazione.
Sì, grazie signor Presidente. Dunque, leggendo la risposta appena data dal signor Sindaco per i casi di inconferibilità, viene da pensare però che esistono dei casi le cui cariche siano state conferite prima dell'entrata in vigore del decreto, ma che siano però in contrasto con il decreto stesso, con il decreto attuale. Per cui, se così fosse, è vero che questa disposizione è entrata in vigore dal 4 maggio, ma è anche vero che la Commissione ritiene che non si pone alcun problema di retroattività per l'applicazione della stessa. Infatti, gli incarichi di pubblica amministrazione comportano l'espletamento di funzioni che si protraggono nel tempo e, trattandosi quindi di un rapporto di durata, non si può giustificare il perdurare nel tempo di una situazione in contrasto con la norma, anche se sopravvenuta a posteriori. L'articolo 15,1 del decreto, infatti, si ispira a principi di ragionevolezza, perché il protrarsi di situazioni di incompatibilità che sarebbero oggettivamente in contrasto con la nuova normativa finirebbero con il tempo per sminuire la sua efficacia, anche in un'ottica di prevenzione della corruzione, e creerebbero inoltre una disparità di trattamento tra i dirigenti o tra le varie persone a cui è stato conferito l'incarico prima dell'entrata in vigore del decreto e le persone a cui viene eventualmente affidato un incarico successivamente al decreto stesso. Ci sono poi diversi articoli contenuti nel decreto, per esempio l'articolo 1, l'articolo 9 e l'articolo 12, che sanciscono l'incompatibilità con l'assunzione e il mantenimento nel tempo di determinati incarichi. Detto questo, il decreto 39 in effetti è abbastanza complesso, perché ci sono diversi rimandi ad articoli e commi, a leggi precedenti, anche molto datate nel tempo, per cui l'esatta applicazione del decreto deve essere sicuramente molto approfondito. Abbiamo dato quindi incarico al nostro studio legale per verificare attentamente la situazione e sono già emerse delle situazioni interessanti da una prima analisi, quindi avremo sicuramente modo di riproporre l'argomento in una prossima seduta consigliare. Grazie.
Grazie a lei consigliere Fontanetto, sospenderei per 5 minuti la seduta di consiglio comunale, ci riaggiorniamo tra 5 minuti con i prossimi punti. Chiedo ai colleghi consiglieri di riprendere posto per iniziare la seduta, grazie.
No, sai perché domani c'è una serie di cose qui pazzesche.
Chi è che manca? Manca Nonnis, Angelo.
Robo.
La presenza di Ghiaccio allora.
No, ci siamo. Chiedo ai colleghi consiglieri di riprendere la propria postazione per iniziare la seduta, grazie. Riprendiamo quindi la seduta di consiglio consigliare con... Chiedo scusa? Grazie. Riprendiamo quindi la seduta di consiglio comunale con il seguente punto all'ordine del giorno, numero 7. Mozione ad oggetto utilizzo di asini e altri animali durante il palio di settembre e divieto sul territorio comunale di circhi con presenza di animali, presentata dal Movimento 5 Stelle. La parola al consigliere Fontanetto, prego.
Sì, grazie signor Presidente. Premesso che in occasione della sagra dell'uva del prossimo settembre è in programma a Borgomanero il palio degli asini. Lo scorso anno il palio, grazie anche all'intervento dell'Ampana, è stato annullato a causa del maltempo che avrebbe reso pericoloso il percorso per asini e fantini in ottemperanza all'ordinanza del Ministero della Salute. Nonostante negli archivi SOMS si faccia riferimento ad un'origine del 1891, il palio di Borgomanero nella realtà è stato concepito solo nel 1975 e quindi questa manifestazione ha una tradizione molto recente. Gli asini sono animali di natura miti e mansueti, non inclini alla corsa se non quando fortemente spaventati. Per farli correre più veloce, infatti, il pubblico e i fantini urlano per incitare gli animali, con il risultato che spaventati ed intimoriti scappano provocando quella corsa che li porterà al traguardo. È evidente che gli asini, i protagonisti di questa manifestazione, sono spesso nervosi, irrequieti e chiaramente a disagio, nel bel mezzo della folla urlante alla quale non sono abituati. Questo spettacolo non è per nulla edificante per i tanti bambini e ragazzi che assistono alla manifestazione, perché incoraggia il disprezzo nei confronti dei più deboli invece di insegnare il rispetto per ogni forma di vita. Gli animali in questo ambito sono degradati a rango di giocattoli, con ovvie future ripercussioni nella sensibilità e nell'educazione dei più giovani. Considerato che moltissime città italiane, con grande senso di civiltà, hanno già vietato spettacoli con animali, durante i quali questi ultimi vengono sfruttati facendoli compiere esercizi innaturali. Sono state invece promosse attività culturali, sportive e ludiche, dove gli animali, se presenti, vengono esaltati per la loro bellezza ed armonia nel contesto ambientale. Impegna quindi il sindaco e l'amministrazione comunale a continuare lo svolgimento del palio, ma senza l'utilizzo di asini o di altri animali, e a non concedere più in futuro il permesso per lo svolgimento del circo con presenza di animali sul territorio comunale. La Giunta si impegna sin da subito per il prossimo palio a prendere esempio da numerose altre città italiane che già da diversi anni hanno organizzato gare alternative i cui unici partecipanti sono esseri umani e che hanno garantito ugualmente un elevato richiamo commerciale e turistico. La nuova manifestazione potrebbe essere intitolata, previa autorizzazione della famiglia, alla stessa valida e compianta persona alla quale è oggi intitolato il Palio degli Asini. Così facendo, Borgomanero dimostrerebbe un senso civico e di rispetto verso tutti gli esseri viventi, alla pari degli altri comuni che già hanno optato per questa scelta. Inoltre, per il prossimo anno, al fine di stimolare un maggior coinvolgimento dei più giovani nella vita attiva della città, il Comune di Borgomanero si impegna nel creare un concorso fra le classi delle scuole cittadine per ideare modalità e regole di un palio tra i vari rioni, conferendo alla classe che presenterà il progetto migliore un buono da spendersi in materia didattico. Sono state poi consegnate insieme alla mozione 145 firme a sostegno della stessa. Dunque, quello che ho appena letto è il testo della mozione che è stata consegnata in comune e protocollata il 3 luglio. Da allora devo dire che sono usciti diversi articoli sulla stampa e sui vari giornali locali dove sono state fatte delle dichiarazioni da parte di alcuni esponenti della Giunta e anche del Presidente della Proloco francamente molto discutibili. Per esempio, è stato detto che il Palio degli Asini, nei vari anni che si è svolto, è sempre stato fatto seguendo i vari criteri di sicurezza. Mi verrebbe da dire, ci mancherebbe altro. Vorrei ricordare che esiste un'ordinanza del Ministero della Salute che specifica in modo estremamente dettagliato come queste manifestazioni devono essere svolte. Quindi specifica come il terreno deve essere fatto per far correre gli animali, specifica quali sono i vari criteri di sicurezza che devono essere adottati, specifica quali sono le varie disposizioni che i veterinari devono tenere durante queste manifestazioni. Per cui andare a esaltarsi, diciamo così, per aver semplicemente rispettato le regole mi sembra francamente risibile. È come se io, facendo un esempio banale, vado su una strada con la mia macchina dove c'è il limite di 50 km all'ora, rispetto il limite e poi dopo vado al bar a vantarmi con gli amici perché ho rispettato il codice della strada, ho solo fatto il mio dovere. Quindi il fatto di dire che sono stati eseguiti i vari criteri di sicurezza mi fa piacere, ma non è stato fatto nulla di più e spero nulla di meno rispetto a quello che è stato richiesto dalla varia normativa. È stato poi detto che questa è una tradizione molto antica. Vediamola, questa tradizione molto antica. Dunque, il primo palio si è corso nel 1975 e da sempre, da allora, è sempre stato accompagnato dalle varie polemiche dei vari animalisti, delle varie società, delle varie persone che sono comunque contro lo sfruttamento degli animali. Poi dal 1991 è stato sospeso per ben 12 anni. Si è ripreso a correre nel 2003. Quell'anno è stato caratterizzato dal fatto che un fantino, che è stato poi quello che ha vinto il palio, ha utilizzato un elettrostimolatore con il quale pungolava l'asino per farlo correre di più. Il Fantino per la cronaca è stato poi squalificato, però ci furono un mare di polemiche in seguito a questo episodio. Nel 2004 il Palio è stato nuovamente sospeso. Perché è stato sospeso? L'allora giunta di sinistra, di cui abbiamo qua il consigliere Barcellini, che allora, potrà poi confermarlo se vuole, era assessore alla cultura, l'ha sospeso per due ragioni. Primo perché, in seguito alle polemiche suscitate dall'episodio dell'elettrostimolatore, ma anche e soprattutto direi perché pochi giorni prima a Siena, durante il Palio, un cavallo si era caduto, si è spezzato una gamba e purtroppo si è stati costretti ad abbatterlo. Ci furono un mare di polemiche in tutta Italia e l'assessore Barcellini ben pensò di annullare il Palio o di evitare qualsiasi tipo di problema. In più però l'assessore di allora non si limitò soltanto a sospendere il Palio, ma propose in quell'occasione di far correre il Palio da persone travestite da asini. Quindi quello che noi stiamo proponendo, o comunque stiamo dibattendo adesso, non è nemmeno una proposta nuova, ma è semplicemente una ripresa di quello che è stato fatto, o comunque proposto, dalla giunta di sinistra circa 10 anni fa. Poi però la cosa che più mi ha divertito è stato leggere, per esempio, che ci sono cose più importanti da discutere in Consiglio Comunale rispetto al Palio degli Asini. Su questo sono perfettamente d'accordo. Però, a parte il fatto che si sta parlando di maltrattamento nei confronti degli animali, perché nessuno mi può convincere del fatto che se io prendo un animale, lo metto in mezzo ad una folla urlante, che lo incita, quindi spaventandolo per farlo correre, gli metto sopra una persona che gli urla nelle orecchie e in più gli dà anche dei calci nello stomaco per farlo correre ancora di più, vorrei sapere quanto è felice l'animale in quel momento. Però vorrei ricordare a chi ha detto che ci sono cose più importanti, che è vero, che evidentemente sono persone quantomeno smemorate o distratte, perché per esempio noi abbiamo portato in consiglio in un anno di lavoro ad esempio una mozione contro il gioco d'azzardo, che è una piaga, adesso poi parleremo più approfonditamente nel prossimo punto, è una piaga anche a Borgomanero, come ha ben ricordato l'assessore Borgna nel suo intervento durante la serata che abbiamo organizzato qualche settimana fa. Però evidentemente anche questo argomento era così poco importante che c'erano soltanto due esponenti della giunta a presenziare in quella serata. Abbiamo poi parlato, abbiamo portato anche un argomento molto importante, che sono i prodotti derivati, per i quali la cittadinanza di Borgomanero paga circa all'anno 400.000 euro di interessi passivi. Devo dire anche una cosa, che alcuni consiglieri privatamente mi hanno ringraziato per quella mozione, perché alcuni consiglieri, non farò i nomi perché è in forma privata, non sapevano neanche l'esistenza dei prodotti derivati, non sapevano neanche che ci fossero dei prodotti derivati sottoscritti dal Comune di Borgomanero. Quindi è stata una scoperta per alcuni. Abbiamo poi portato un'interrogazione per trattare delle griglie di pietra che si sono rotte dopo pochi mesi, per cui la cittadinanza ha pagato circa 10.000 euro in più per poi sostituirle con quelle in ghisa. Ci siamo poi occupati chiaramente della discarica della Cumiona, del Pai.
Consigliere Fontaneto, la prego di rimanere sul tema della mozione presentata.
Sto rispondendo alle varie dichiarazioni che sono uscite sui giornali. Quindi fa parte della discussione.
Ma siamo in Consiglio Comunale, quindi abbiamo da sottoporre questo ordine.
Benissimo, tornando al Palio, questo è un discorso di civiltà, perché comunque ci sono tantissime città dove il Palio degli Asini veniva corso, città anche vicina a Borgomanero, e dove era veramente una tradizione storica, ben più di Borgomanero, perché come abbiamo visto prima è una tradizione molto recente e anche molto travagliata. Anche l'anno scorso per esempio non si è corso per via del maltempo. Quindi non si capisce perché a Borgomanero non possono essere fatte delle gare suddivise anche per età, quindi per coinvolgere anche tante persone, dai più piccoli ai giovani, ai ragazzi, agli adulti, gare di abilità, anche gare tradizionali come ad esempio, non so, il tiro alla fune piuttosto che la corsa coi sacchi, o gare tipo di atletica, un torneo di calcetto, qualsiasi cosa, che coinvolgerebbero molto di più i rioni piuttosto che un singolo fantino che rappresenta un rione intero. Quindi qua si tratta di capire se Borgomanero vuole diventare una città più civile in questo senso, quindi che ha più rispetto nei confronti degli animali, alla pari di tante altre città che hanno già fatto questo tipo di scelta. Per quanto riguarda i circhi con animali, che fa parte della mozione, anche qui esiste una legge che impegna i vari comuni a trovare un territorio, un posto per i vari circhi, per l'accampamento del circo nel caso in cui ne facciano richiesta. Esiste però una delle normative molto precise del CITES, cioè la Commissione Scientifica Internazionale, che anche in questo caso, come nel caso dell'ordinanza per il Ministero della Salute e per i pali, sancisce in modo molto dettagliato tutte le norme che devono essere rispettate per quanto riguarda i circhi con animali. Basterebbe semplicemente applicare queste norme, che vi assicuro, se non le conoscete, sono molto stringenti, per scoraggiare eventualmente i circhi con animali che volessero poi arrivare nel comune, nel territorio di Borgomannero. Non si tratta di fare nulla di più se non quello richiesto dalla legge, ma semplicemente di applicare determinate normative. Quindi vi chiedo di accogliere la mozione per un discorso più chiaro di civiltà e per il rispetto nei confronti della vita di tutti gli esseri viventi. Grazie.
Grazie consigliere Fontaneto. Apro quindi la discussione in merito al punto 7 all'ordine del giorno. La parola al consigliere che volesse intervenire. Prego. Prego consigliere Bobice. A lei la parola.
Mi sembra quantomeno strana questa interrogazione che viene posta al Consiglio Comunale. È la prima volta che sento parlare, che mi sento dire che non sono civile perché tengo la tradizione della mia città. La mia città è vista come i trozioiorchi di una volta, gli asini di una volta, il taculone di Borgomannero. Allora, vorrei precisare una cosa. Io non ho mai fatto nessuna dichiarazione di nessun tipo rispetto al palio, che ci fosse o non ci fosse, però dopo aver sentito questa interrogazione mi viene ancora con più voglia portare avanti la battaglia affinché ci sia il rispetto di questa tradizione. È vero, effettivamente, come dice il consigliere Fontaneto, non è una tradizione che c'è da molto, è stata portata avanti da molto, ma non vedo niente di male nel fatto di far correre degli asini che sono preposti, non sono asini qualunque, sono asini che come divertimento corrono, ok? Non sono asini da tiro, non sono asini che li facciamo correre per forza e che li ammazziamo di botte. Questi, come quando giocavo io a pallone, facevo fatica magari a correre, però correvo perché mi piaceva, e lo stesso io sono sicuro che lo fanno gli asini. È chiaro che durante, non lo so, 10, 20, 30 competizioni può succedere l'incidente. Mi auguro che non ne venga mai, mi spiace che possa venire un asino come possa venire una persona, però essere tacciato di inciviltà perché tengo affinché questa tradizione venga rispettata al mio paese, non ci sto. Come non ci sto al fatto che salto, come ha saltato il consigliere Fontaneto, quando è stato presentato il discorso sulla ludopatia, diceva non si sono presentati i consiglieri. Non lo sapevo neanche che ci fosse stato. Io, no, senza ridere, io, perfetto, si vede che non ho potuto venire, però mi rendo partecipe del fatto che sia una piaga non solo di Borgomannero, di tutta l'Italia e non solo dell'Italia, è una piaga. Quella è una piaga che dobbiamo perseguire, non il palio di Borgomannero, che siamo arrivati a un punto che non abbiamo più la possibilità di dare niente a Borgomannero. Borgomannero non merita questo, gli abbiamo dato tre giorni di sollievo, non altro. In questo sollievo Borgomannero, ripeto, non 140 persone, delle quali 40 di Borgomannero e 100 fuori, la maggior parte dei borgomaneresi vogliono, basta chiedere, vogliono vedere il palio degli asini. Non soffre nessuno, nel rispetto di tutte le prescrizioni sanitarie che devono essere impostate, curiamo tutti gli aspetti sanitari con i veterinari che li seguono. Però io mi batterò, ripeto e ribadisco qui di fronte a tutti, affinché il palio di Borgomannero ci sia e ci sia anche negli prossimi anni. Ribadisco che Borgomannero ha bisogno di una valvola di sfogo, pur non spendendo niente, grazie alla Proloco abbiamo la possibilità di rifare il palio degli asini anche quest'anno. Grazie a Proloco, grazie a Borgomannero.
Grazie consigliere Bobice. La parola a qualche altro consigliere. Prego consigliere Brigonzi.
Quando io lessi di questa mozione, la mia prima reazione fu un po' di sconcerto. Dicevo, ma il nostro palio degli asini. Io sono una borgomanerese doc dalla nascita e conosco le nostre tradizioni, so benissimo la tradizione dei tre zerchi, che si dice a un certo punto si siano fermati perché si era verificata la rottura di una ruota del carro e da lì non andarono avanti. E l'asino che tirava il carro fu poi anche macellato e mangiato. Da lì nasce la tradizione del nostro tapulone, perché non mi potete dire che quella del tapulone d'asino non sia una nostra tradizione. Allora mi è venuto anche da pensare, ma quindi non dobbiamo più mangiare carne d'asino, perché comunque quegli animali sono allevati e ammazzati. Mi sono fatta poi altre considerazioni, oltre a quella appunto che insomma questi asini fanno la loro corsa, per carità, magari vengono incitati. Io non so, non sono nella testa di questo animale per dire quello che può provare, però tendo sempre a fare delle grosse differenze tra gli animali e le persone. Pensavo poi alle nostre tradizioni contadine. Io ho vissuto in un tempo, consigliere Fontanetto è molto più giovane di me, in cui c'erano animali, c'erano le stalle, c'erano gli asini, che vi assicuro non venivano trattati bene come vengono trattati adesso. D'accordo, sono cambiati i tempi, però non vorrei mai che poi certi tempi dovessero tornare. Ho pensato anche alle corse che vengono fatte coi cavalli, durante le quali i cavalli vengono a volte anche fortemente frustati. Io stessa ho una nipotina che ama fare delle gare con i cavalli, con le quali è bravissima, e vi assicuro che tra cavaliere e cavallo si instaura spesso una relazione, e lei mi dice: io sento il mio cavallo, lo sento quando lo posso spingere, lo sento quando lo posso tirare. Per quanto riguarda i contenuti educativi, io insegno e vedo purtroppo tante volte nei nostri ragazzi la mancanza di rispetto nei confronti delle persone prima che nei confronti degli animali. È vero, dobbiamo far loro rispettare anche gli animali, e della vostra mozione io sono già più disposta a cogliere l'aspetto che è relativo al circo. Forse anche perché io non amo vedere gli animali in cattività, io non vado a vedere nemmeno i delfini nell'acquario, perché mi fanno pena, ma l'asino che fa la corsa e che poi se ne torna nella sua stalla alla sua vita mi fa molto meno pena.
Teoricamente no, perché entra nell'attività circo.
Gli animali del circo, a parte che a Borgomanero ultimamente io di rado ho visto la presenza di circhi con gli animali, se ne era parlato ed avevamo anche visto che pure gli spazi fisici per ospitare questi circhi sono piuttosto limitati. Però sull'aspetto dello sfruttamento dell'animale del circo lì potrei anche essere d'accordo, ma su quello degli asini proprio no. La vostra proposta di unire altre gare alla festa dell'uva, alle giornate in cui si svolge questa festa, va bene, però ribadisco, perché no il palio? Quindi se io devo votare per tutto quanto, d'accordo anche con il consigliere Pagano, potrei al limite essere d'accordo su quello dei circhi, ma su quello del palio degli asini mi dispiace no.
Grazie consigliere Brigonzi. La parola al nostro assessore Zanetta. Prego.
Sì, grazie Presidente. Non entro nel merito della discussione dei consiglieri sul palio degli asini, ma volevo solo informare il consigliere Fontanetto che tra le altre cose che ha indicato aver portato all'attenzione di questo consiglio comunale, ecco, guardi, quando parliamo di swap le inviterei ad andare a sentire la registrazione di questo consiglio, lei ancora non c'era, sul bilancio di previsione dello scorso anno, dove a questo consiglio ho relazionato esattamente della situazione degli swap del Comune di Borgomanero in tariffe, quantità, modalità, accensione e tutto, quindi non abbiamo dovuto aspettare lei e la sua mozione per parlarne, e se qualche consigliere, non so chi, non l'ha capito, guarda, magari stia più attento a quello che si discute. Per il momento mi fermo qua, grazie.
Grazie Assessore. Vorrei fare anch'io un piccolo intervento in merito a questa mozione. Per chi non lo sapesse, insieme a un bel gruppo di amici, condivido una passione molto, molto forte, che è quella del cavallo e quella dell'asino. Siamo un gruppo di persone che amano questi due animali in particolare. Ne è un esempio, questo è il cavallo che ho in fida. E vi devo dire che, come diceva la consigliera Brigonzi, tra cavallo e cavaliere, tra cavaliere e asino, si crea un binomio che è molto forte per chi ci crede veramente. Lo facciamo nel pieno rispetto di questo animale, lo facciamo con convinzione, con impegno, visto che circa 3 sere a settimana c'è un allenamento speciale, sia per lui che per me in questo caso. Facciamo passeggiate, organizziamo trekking. Abbiamo fatto un corso molto particolare per diventare degli accompagnatori turistici equestri, dove abbiamo fatto cenni di veterinaria, alimentazione, mascalcia, selleria, tutto quello che è tutto il lavoro con questi cavalli. E devo dire che c'è un rapporto molto bello e molto forte, e la maggior parte di queste persone, non usiamo gli speroni, il frustino soltanto lo si fa vedere, ma parliamo di cavalli che pesano 0,5 tonnellata. Il frustino, vi assicuro che sono fatti apposta, rispettano delle normative, e quando lo si tocca leggermente sulla spalla, ma è soltanto per dare un comando. E vi dico che la maggior parte di queste persone sono anche i fantini che corrono nel nostro palio, fanno parte del nostro gruppo anche gli stessi allevatori di questi asini. Alcuni sono di proprietà di questi ragazzi con cui esco a cavallo, oltre che con l'asino, e vi devo dire che c'è un rapporto veramente, veramente ottimo e di pieno rispetto di questi animali. Quindi io sono sicuro che nel palio di Borgomanero, soprattutto quest'anno, così come 2 anni fa, tra l'altro abbiamo vinto noi come Rione Santa Cristinetta, di questo ne vado fiero, c'è veramente, veramente un gran rispetto di questo animale. Siamo i primi eventualmente a non correre o non far correre un animale se vediamo, perché durante tutte quelle che la cura del cavallo c'è anche il governo alla mano, dove noi capiamo effettivamente se ci sono delle problematiche, e qualora ci fossero delle problematiche siamo i primi a non utilizzarlo. Quindi io sono sicuro che, oltre che essere una tradizione di Borgomanero, è anche una tradizione dei borgomaneresi avvicinarsi a questi due splendidi esemplari che amiamo prima di tutto, prima di farli correre. Grazie. La parola a qualche altro consigliere? Prego, consigliere Barcellini.
Sì, io innanzitutto cercherei di capire qual è l'intendimento dell'amministrazione, perché anch'io, pur non avendo seguito in maniera così precisa tutto quanto ha seguito il collega, no, ho visto delle interpretazioni e anche un'ipotesi di una riduzione di questo palio ai minimi termini, asini forse senza il fantino, cose di questo genere, e quindi non sono molto al corrente. Cercherei di capire dal sindaco o consigliere, dall'assessore delegato, che cosa si intende fare. Io avrei voluto, vi dico in coscienza, non essere presente a questa discussione. Il collega Fontanetto ha tirato in ballo delle vicende che mi hanno visto sciaguratamente, per dovere d'ufficio, compartecipe, e a me sembra di rivivere quei momenti che sono stati di ansia per certi. Avevamo condisceso una richiesta che ci veniva pressante per proporre nuovamente, dopo che era stato sospeso per qualche decennio, questa gara, e non vi dico che cosa non è successo a chi vi parla. Da una parte coloro che propendevano perché ciò avvenisse, e dall'altra parte una serie di insulti, di minacce, di telefonate anonime, e aggiungo, ma non è la cosa più importante,
per ben due volte in quel periodo la macchina rigata. Ecco il motivo per cui non vorrei essere presente. Ma quello che mi ha preoccupato più in quel frangente sono le minacce che potevano toccare anche i miei familiari. Io non so che cosa dire, perché vi dico, non mi sento di entrare in una vicenda che, ripeto, ho vissuto molto male, specialmente quando, riprendendo per la prima volta, c'è stato quel brutto fatto dello stimolatore che è stato ricordato. E io da quel momento, così, ho fatto di tutto perché non si ripetesse. Dopodiché però, Fontanetto mi sembra che abbia dimenticato, che è ripreso anche il momento in cui noi c'eravamo ancora, con questa differenza che il sottoscritto, per le proprie deleghe e le proprie competenze, non ha voluto sentirne più parlare, ma se non ricordo male, con beneficio di inventario, la partita, questo tipo di partita, fu delegata in toto, e quindi senza, presumo di ricordare, senza alcuna competenza da parte del Comune di Borgomanero, fosse delegata alla Proloco in toto, in modo da essere sgravato anche sulla qualsiasi forma negativa potessimo incombere noi amministratori. Sono rimasto presente e sono ancora presente. Ripeto, l'ho vissuto male e la sto rivivendo malamente. Non so se sarò presente al momento del voto, ma comunque non darò né un parere positivo né un parere negativo. Sono un borgomanerese e io rispetto delle tradizioni e mi è dentro di me. Però in questo frangente, ecco, non saprei scegliere la strada migliore.
Grazie consigliere Barcellini, la parola al consigliere Bodice.
Gianni, scusa, sei trovato in queste condizioni perché eri favorevole o perché eri contrario? Cioè, tu come assessore avevi dato l'ok o avevi detto non lo facciamo più? Perché ti hanno minacciato?
Come assessore inizialmente...
Mi chiedo di voler aspettare che...
Chiedo scusa, Presidente.
Grazie consigliere Bobic, la parola al consigliere Barcellini, prego.
Chiedo scusa, Presidente. Avevo dato l'assenso, nel senso che inconsapevolmente, inconsciamente, non mi ero creato dei problemi più di tanto a riguardo di questo palio, che ricordavo negli anni giovanili essere una delle manifestazioni al campo sportivo, tra l'altro, veniva svolto. E quindi avevo un po' sottovalutato personalmente gli aspetti negativi. Dopodiché, quando è successo il fattaccio, per cui siamo andati sui giornali, il fatto dello stimolatore, l'anno dopo è successo quel che è successo a Siena, mi sono venuti dei grossi dubbi. Ma ripeto, in quel periodo la cosa che più mi ha messo in difficoltà psicologicamente, se vogliamo, è stata quelle non tanto larvate forme di minacce personali che venivano sia da una parte e sia dall'altra, per cui poi la gestione è stata da me allontanata, dalla mia persona allontanata. Chiederei una cosa al sindaco, però io ripeto, non è una domanda formale, però non so che cosa intenda fare l'amministrazione comunale. Se mi è consentito in questo frangente aggiungere della meraviglia, perché chi amministra sa che i quattrini ormai vanno centellinati ora per ora da parte degli amministratori, neanche più giorno per giorno, ne siamo tutti consapevoli. Lascio stare quello che succede a livello nazionale o a livello regionale o anche a livello provinciale, stiamo nel nostro piccolo, sappiamo delle difficoltà che incontriamo, abbiamo compreso le motivazioni che ci erano state espresse nel pomeriggio. Il sindaco aveva anticipato a noi che in una conferenza stampa oggi la giunta, l'amministrazione, così aveva anticipato di questa riduzione della sagra dell'Ua, e per la verità anche quella è una cosa del cuore, insomma, per chi l'ha vissuta e per i borgomaneresi. Sa da fa, purtroppo bisogna ridurre. La cosa invece che mi incuriosisce, e ne aveva accennato il sindaco Tinivella,
è che mentre il comune di Borgonero non ha quei non tantissimi quattrini, no, per svolgere alcune attività ormai consolidate, no, noi vediamo delle paginate di questa natura, no, da una settimana a questa parte, di un certo signore che manco è sindaco, ma si definisce il prosindaco e presidente del comitato. Voi vedete in giro di là, perché di qui l'avete già vista, il viso di questo personaggio, di questa persona, che io rispetto come rispetto anche altre persone, che dice: malgrado la crisi noi andiamo avanti alla grande, fatti non parole. Io dico a questa persona, dico grazie e auguri, ma mi chiedo, ma il comune di Varallo Sesia, il comune di Varallo Sesia, 6.000-7.000 abitanti, ma dove li va a cacciare i soldi? Cioè, io lo pongo al mio comune in maniera informale, non posso chiedere ai miei amministratori come fa, ma mi chiedo, ma che senso ha oggi, qui sono decine e decine di migliaia di euro, non è che siano poche, ma che senso ha oggi spendere questi quattrini, o da dove vengono questi quattrini? Perché io sono un curioso, mi piace. Il vice sindaco mi sta dicendo qualcosa, parla di 400.000 euro, non so, queste sono notizie che mi dite voi, vi ringrazio. Come fa un'amministrazione comunale a inserire in un programma dell'Alpa di Varallo Sesia, solo per questi personaggi, immagino, 400-450.000 euro? Mi piacerebbe essere che mi fosse la mia curiosità mi fosse un giorno soddisfatta, ecco, perché mi sembra una cosa inverosimile. Scusate questa piccola divagazione, però mi sembrava utile.
Grazie consigliere Barcellina, però al nostro sindaco, prego.
Sì, io volevo fare poi un intervento, insomma, veramente il momento è tanto difficile, i problemi sono grossissimi, però occupiamoci anche di questo, ovviamente è giusto e doveroso, perché quando vengono poste presentate mozioni, interrogazioni, qualunque argomento trattino, bisogna essere sul pezzo. Però vorrei invitare, se siamo tutti d'accordo ovviamente, il presidente della Proloco, che ci illustra brevemente, Massimo, se per cortesia vuoi, che cosa verrà fatto, perché non so neanche cosa è uscito sui giornali, io poi non avevo proprio la possibilità di leggerli in questi giorni, ma magari ci dici brevemente in che cosa consisterà la corsa degli asini, ma anche in piedi, in mezzo, da registrare. In piedi, in mezzo.
Invito quindi il presidente della Proloco, il signor Massimo Minazzoli, a sedere presso i nostri banchi, prego.
Ex consigliere comunale.
Presidente Minazzoli, lei ha la parola.
Grazie, buonasera a tutti, grazie di avermi invitato. No, non ho nessuna polemica col consigliere Fontaneto di nessun genere, per l'amor di Dio. Chiaro, sui giornali ognuno dice la sua idea o quello che pensa, io rispetto quella degli altri pienamente e non ne faccio sicuramente discussione. Per quanto riguarda quello che la Proloco intendeva organizzare, oggi appunto dopo la rassegna con tutti i giornalisti, dopo le decisioni che abbiamo dovuto prendere, che il Comune ci ha comunicato, abbiamo deciso di riuscire a fare almeno come Proloco, e non chiedendo sicuramente al Comune di spendere soldi in questi momenti, qualche cosa durante il settembre borgomanerese, durante la festa dell'uva. Chiamarla festa dell'uva ci diventa un po' difficile, ma riusciremo a tenere in piedi almeno quelle cose o quegli avvenimenti che non ci costano tanto. Vedi la serata dei mercatini del venerdì, che è sempre ricca di gente, vedi la tapulonata, perché l'anno scorso siamo arrivati a un record di 1.150 persone con gli amici della terra della Croatina, e il palio è un altro. Sicuramente un'altra manifestazione molto seguita, perché penso che le persone nella piazza che si sono divertite a vedere gli asini correre, a vedere i fantini, a vedere l'asino che anziché andare in una direzione andava in un'altra, perché giustamente anche loro sono liberi di fare quello che vogliono, perché non hanno forti costrizioni se non un nasello intorno al muso, quindi non hanno neanche i morsi, per dire, sono proprio cavalcati e basta, andavano anche appunto controcorrente, quindi era una cosa per ridere, una cosa leggera. Quest'anno sarà ancora di più, perché gli asini non verranno più da un allevatore solo che li usa per le gare, ma vengono proprio messi a disposizione, vi posso dire, dalla Cappuccina, vi posso dire dall'amico Agostino, che stasera non c'è, che alleva i suoi asini, che è sempre in giro per Borgo Manero quasi tutti i sabati e le domeniche col suo asino, a farlo montare dei bambini, a farlo montare dei ragazzini, che è là, che vedo che la domenica e anche gli altri giorni si fermano anche delle famiglie a fargli vedere gli animali, perché è proprio, direi, innamorato di questi animali, quindi sono trattati non bene, benissimo, e facciamo un palio, facciamo una corsa degli asini più che un palio, anzi Panizia mi ha detto, come la corsa di Snetti, va benissimo, sarà la corsa di Snetti perché è di Borgo Manero ed è giusto che sia la corsa di Snetti. Solo una parola a quanto ha detto Barcellini, a parte quello che abbiamo sentito, che sicuramente è una cosa molto brutta, tutto quello che hai potuto sopportare per ciò che è successo durante il palio. Certo c'è da dire che i pagli degli altri anni erano sopportati da gente che viveva del palio, viveva degli animali, aveva un lavoro che era legato proprio agli animali, a dire i miei animali sono i più belli, sono i più forti, sono i più veloci, perché li vendeva, li commerciava e tutto. Un mondo anche molto divertente, perché c'erano dei personaggi che se ci avevi il tempo di passarci mezz'ora insieme morivi da ridere, però era veramente un mondo anche duro, un mondo che non bisognava tanto schiacciargli i piedi perché immediatamente scattavano le molle. Oggi tutto questo è cambiato, ma abbiamo perso anche della gente che ci faceva divertire. Oggi si è veramente un puro divertimento ormai da ragazzi, se non proprio da bambini. Niente di male. E per quanto riguarda il PA, tanto per chiudere con la storia, è vero che spende tanti soldi, certo, però io so con sicurezza, perché è un mio cliente, che quello che vende le patatine in piazza ha vinto l'appalto a 13.000 euro. Che versa al PA per vendere le patatine, le salamelle e quelle cose lì, a 13.000 euro. Quindi raccogliere i soldi è vero che si fa fatica, ma non so quanti ne mette il comune. Sicuramente sono riusciti a costruire un indotto per cui per partecipare uno è disposto a spendere tanti soldi, perché chiaramente ne incasserà molti, molti di più. È lì che riescono a raccogliere i soldi, perché sono convinto che per le feste non sempre deve essere l'amministrazione a metterci del suo, ma bisogna dare la possibilità di arrivare a fare delle cose per le quali queste manifestazioni viaggiano da sole, oppure certo ci vuole sempre l'aiuto per quanto riguarda tante cose, plateatico, i vigili, il cantiere, certe cose, ma non tanti soldi, bisognerebbe lasciare un po' di libertà per fare in modo che queste cose, come sta succedendo Borgo Manero, perché dopo gli anni a questa parte c'è una bella partecipazione, la nostra casetta è quella che ci fa vivere e ci permette anche di fare il palio arresto senza chiedere niente al comune, che giustamente non mi sembra il caso di farlo. Quindi il tutto può partire e può arrivare a dei bei livelli. Grazie per l'intervento. Scusi.
Grazie a lei Presidente Minazzoli, lascio quindi la parola al consigliere Pagano Hassan, prego, in merito alla mozione.
Sì, grazie Presidente. No, solo quattro parole. Allora, non intendo assolutamente polemizzare con il consigliere Fontanetto, anche perché io sapevo già da prima di questa seduta che, non solo per aver letto i giornali, ma anche perché abbiamo avuto modo di confrontarci con alcuni amici appunto del Movimento 5 Stelle su questa vicenda, e come ha già sottolineato anche la collega capogruppo Margherita Brigonzi, sinceramente su questa vicenda del palio noi non possiamo condividere l'essenza, diciamo, di questa mozione. Colgo però l'occasione anche per cogliere quelli che sono stati, diciamo, i fattori, se così possiamo definirli, positivi e di buon auspicio, mettiamola così, della mozione fatta dall'amico consigliere Fontanetto. Il fatto che a Borgo Manero ci sia la necessità, anche tenendo presente di quelle che sono naturalmente le esigenze di bilancio, sappiamo perfettamente che, come ci spiega sempre il nostro assessore appunto alle finanze, sappiamo che al bilancio delle finanze, sappiamo che ci sono delle gravi difficoltà economiche a reperire fondi, soprattutto manca l'iniziativa dei privati, quello che forse prima c'era di più, manca l'iniziativa dei privati a sostenere quelle che sono le iniziative appunto delle associazioni o delle associazioni, quindi in questo caso non solo della Proloco, ma in modo particolare a loro che sono particolarmente attivi qua a Borgomanero. Io francamente sono molto dispiaciuto che quest'anno non c'è la consueta sfilata appunto dei carri, e lo dico veramente a malincuore, questo perché io ritengo che questa era anche un po' un'occasione, diciamo. Io mi ricordo che fin da bambino io sono sempre venuto a vedere questa caratteristica sfilata, e come me tanti altri, ma soprattutto tanti anche ragazzi, bambini, genitori, famiglie da fuori che partecipavano. C'è però bisogno da parte di questa amministrazione, non prendetela come una critica naturalmente, perché come ho già detto prima ci sono i soliti problemi di bilancio eccetera eccetera, di una scossa maggiore, perché qua a Borgomanero abbiamo delle problematiche grosse in merito a centri di aggregazione giovanile, che purtroppo ce ne sono sempre meno. L'associazionismo, che dovrebbe essere una risorsa del territorio, fa fatica a radicarsi, anche perché purtroppo in questo momento le associazioni sono particolarmente penalizzate, anche perché non ci sono dei luoghi di ritrovo. Penso ad esempio nel vostro programma avevate messo il discorso della casa delle associazioni, che quella, come avevamo detto fin dal principio, poteva essere e può essere tuttora un modo per far sì che ci sia una maggiore aggregazione all'interno della città. Vado a concludere dicendo che sul discorso dell'ARPA, vedete, purtroppo su quella valle ci sono tanti misteri, nel senso che, ma non solo sull'ARPA, ma anche su molte altre questioni, naturalmente in senso buono. C'è da dire una cosa, come diceva prima il presidente della Proloco Minazzoli, effettivamente lì ci sono persone che fanno a cazzotti per, se possiamo metterla così in senso buono, per accaparrarsi il discorso delle patatine piuttosto che di altre cose. Diciamo che lì c'è un'organizzazione alla base importante, che va avanti da anni, che viene supportata da delle amministrazioni che hanno avuto anche una continuità. E qua a Borgomanero, ad esempio, lì hanno anche una fiera, qua a Borgomanero la nostra fiera. Peccato, perché quella poteva essere un'occasione. Naturalmente io non avanzo critica a nessuno, perché poi è un discorso di cui si può parlare nelle commissioni competenti o cose di questo tipo. Quindi serve una maggiore spinta. E rimango speranzoso del fatto che questa sia una città che possa, mettiamola così scherzosamente, tornare anche un pochino a sorridere, e spero anche, concludo dicendo questo, spero anche un po' nella tolleranza dei tanti concittadini che risiedono nel centro, a non lamentarsi solamente del fatto che a Borgomanero non c'è mai niente, una città di già, quando si organizza qualcosa invece, quando supera i 10 minuti, la mezzanotte, mamma mia, cioè, insomma, bisogna avere anche un po' di tolleranza. Se del resto in una situazione come questa, dove il nostro commercio purtroppo è in una situazione drammatica, secondo me il fatto che non venga fatta la festa dell'uva, onestamente non è una cosa, come si dice, non è una cosa che sicuramente aiuta la nostra città. Dopodiché, ripeto, l'invito all'amministrazione a valutare meglio e con maggior attenzione, e anche in questo caso tutti i gruppi, gli altri consiglieri comunali, tutto ciò che riguarda la parte sociale, associativa, culturale e giovanile della nostra città. Grazie.
Grazie consigliere Pagano, la parola a qualche altro consigliere che volesse intervenire. La parola al nostro sindaco,
sì,
prego dottoressa.
Per due parole, stasera abbiamo sul Palio degli Asini evocato Fra Dolcino con i misteri della Valsesia. Il consigliere Hassan, giovane, mi dice maggiore spinta, ma la spinta non può essere verso il baratro, la spinta oggi va fatta con assoluta ponderazione, perché qui se uno spinge nella direzione sbagliata effettivamente il rischio è quello di non riuscire poi più a far quadrare un bilancio e quindi trascinare veramente in un disastro tutta la città. Questa è la responsabilità che noi viviamo. Abbiamo parlato, facendo un mix, di centri giovanili, associazioni, case delle associazioni, la fiera, ovviamente tutto ha un perché e noi siamo qui per cercare di fare le cose che si possono fare con le risorse che si hanno e che hanno anche una giustificazione nel contesto che attualmente stiamo vivendo. Vedi discorso fiera, discorso che oggi è di difficilissima realizzazione perché, come è stato accennato, o ci si basa sulla disponibilità e iniziative dei privati oppure non si riescono a realizzare certe manifestazioni e i privati hanno un prezzo e quindi ovviamente bisogna fare le cose che in questo momento hanno un riscontro positivo, perché altrimenti è meglio evitare di prendere strade che sono in discesa. Abbiamo sentito l'intervento di Massimo Minazzoli, che ringrazio per il suo impegno e per l'impegno di tutte le persone che sono venute questa sera, e non sono tutte che lavorano tantissimo perché la Proloco possa continuare ad esistere. La Proloco è una realtà importantissima della nostra città, si è inventata iniziative nuove in questi ultimi anni con un gruppo di persone anche nuove che fanno anche dei grossi sacrifici, li vediamo con tutte le temperature, dal gelo al soleone per tenere vivi i mercatini dell'antiquariato che stanno avendo un grandissimo successo. Abbiamo sentito parlare del caso umano del consigliere Barcellini, che ha vissuto una drammatica esperienza. Tutti noi non possiamo non ricordare, ed è nel nostro cuore, il ricordo anche di Nicolini, di Walter, perché Walter aveva voluto fortemente il Palio, se l'era inventato, era un personaggio, aveva delle contraddizioni, ce lo siamo detti mille volte, però era riuscito a realizzare una cosa molto bella, aveva dato un segno alla città e Walter non c'è più, quindi bisogna anche rispettare certamente la sua memoria. Io una cosa non posso accettare, consigliere Fontanetto, siamo qui per dare lezioni a tutti, per carità, il vostro ruolo è quello di insegnare a vivere a chi fino a ieri probabilmente senza di voi non sarebbe arrivato a superare neanche il più piccolo degli scogli di un'amministrazione. Grazie a Dio ci siete, ma io non posso sentirmi dire che una città è più civile se dimostra grande senso di civiltà quando vieta spettacoli con animali piuttosto che ciascuno si cali nella propria realtà. Forse lei, consigliere Fontanetto, non è di Borgomanero e quindi i 45 che hanno firmato sono sicuramente persone calate nella realtà borgomanerese, ma mi sono da Scioppu e siccome sono del Ceppo, la mia famiglia viene come quella di Margherita e vive in questa città da generazioni e ha alle spalle una storia che magari risale solo al 75, per 1975, per quanto è inerente al Palio degli Asini, ma è una storia legata alle nostre tradizioni, con la consorteria del Tapulone, con i Trozzi Erchi, guardo l'amico Carlo Panizza che sorride, o Daniele Godio, ci sono persone qui dentro che sentono la borgomaneresità in tantissimi modi, se la sentono nel DNA, perché qui siamo nati, qui siamo cresciuti, i nostri genitori più o meno parlavano il dialetto, l'abbiamo imparato da bambini, io l'ho anche recitato con Walter imparando la memoria, vabbè, perché il dialetto purtroppo non l'ho parlato da piccola, non l'ho mai parlato, però voglio dire, ma questa è anche la nostra vita, ma se anche quattro asini fanno un giro nel parco Maratta, andiamo a colpevolizzarli, per carità, insegniamo a vivere a questi amministratori che sono così incivili da non aver ancora capito che la civiltà è fatta del vietare spettacoli con animali. Grazie Proloco, grazie a tutte le persone che sono qui, portate il mio grazie anche a tutti quelli che sono a casa e che sono al vostro fianco quando c'è bisogno di lavorare, e lavorare per la Proloco vuol dire anche scaricare i camion con su i tavoli, le sedie, portarli a destra manca, mettere le transenne, sbattersi e far rispettare le leggi, perché i pagli degli ultimi anni, e qui sicuramente il consigliere Barcellini aveva vissuto un periodo anche diverso in cui c'erano delle difficoltà molto diverse nell'organizzare queste cose, ma gli ultimi sono stati fatti con grande professionalità nel rispetto assoluto di tutte le regole. E l'anno scorso eravamo qui noi intorno al nostro tavolo di giunta a decidere se fare o non fare il paglio, e ha prevalso, adesso non so neanche chi sono questi qui dell'Ampana, per carità, però la decisione l'abbiamo presa noi, o Lampano, non so neanche che cos'è, perché abbiamo pensato che correre in quelle condizioni poteva essere pericoloso, punto, per gli asini, perché i fantini sono scalmanati, corrono per il gusto di correre. Abbiamo delle fotografie col Ginetto Porro piuttosto che col Massimo Minazzoli, che pesava 50 kg meno, scusa Massimo, e correva sull'asinello. Oggi non lo faremo salire, perché l'asinello poverino con sopra un Massimo Minazzoli schiatta, cosa che noi non vorremmo fare mai. Per cui scusatemi lo sfogo, ci sono, poi per carità qualcuno si scandalizza perché è stato detto ci sono problemi ben più gravi, ci sono problemi ben più gravi, purtroppo ci sono. Sono quei problemi che ci portano a fare delle scelte difficili, delle scelte coraggiose, delle scelte che ci fanno venire il magone, consigliere Assan, nel decidere. Consigliere Pagano, nel decidere che non si può fare la festa dell'uva, non la festa dell'uva, perché la festa dell'uva si fa, non vorrei che passasse un messaggio scorretto, che non si fa la sfilata dei carri, perché spiace anche a me, perché io non sono mai salita su un carro, però ho sempre abitavo in Corso Cavour 48, Margherita veniva a casa mia e vedevamo insieme la sfilata dei carri, perché eravamo compagni anche di scuola, e quindi che cosa non abbiamo fatto per la nostra sfilata dei carri, per la nostra festa? Certo, ma oggi non si può, siamo qui a dirci che non si può, perché io non me la sento con la mia faccia di andare a dire alla gente ti aumento le tasse, ti faccio pagare la TARES e ti faccio la festa dell'uva. Ha ragione Barcellini a dire ma come fanno gli altri? Non lo so come fanno, sicuramente sono più bravi di noi, ma staremo a vedere che cosa succede fra qualche anno, perché a fare le cicale sono capaci tutti, però poi la cicala in inverno rimane, ma non parlo di Varallo, per carità, faccio un discorso generale, loro sono bravissimi, hanno 40 proloco, è sufficiente che ogni proloco dia 10.000 euro ed ecco che i 400.000 euro sono raccolti. Noi non abbiamo una tradizione di questo genere. Facciamo correre quest'anno nel Parco Marazza, perché così costa ancora meno, la pista in terra e non è artificiale ma è reale, 4 asinelli che faranno ridere i bambini, ma facciamoci ste due risate con gli asini. Io mi sento civile, chiedo scusa, i nostri giovani grillini che già avevano annunciato in una conferenza alla quale ho partecipato anch'io, a tutti i giovani del liceo scientifico, cosa era, del liceo di Gozzano, che avrebbero combattuto una guerra contro gli asini perché è ingiusto. Ma sì, ma ragazzi, ma mettiamoci, guardiamoci in faccia, suma da Bourbané, i nostri genitori, i genitori di qualcuno dei grillini, ha tradizioni che sicuramente sono anche legate al nostro sacrosanto palio degli asini. Poi i circhi, quelle cose lì, già tanto noi non sappiamo dove piazzarli, perché purtroppo, anche se è doveroso, non abbiamo uno spiazzo dove si possano accampare i circhi, ma anche loro devono vivere e sono problemi loro. Cerchiamo di rispettare tutti. Ripeto, io nel DNA c'ho il tapulone, non so cosa dire. Grazie Panizza.
Grazie signor Sindaco. Lascerei quindi la parola ai capigruppo, al consigliere Fontaneto, prego.
Sì, grazie signor Presidente. Dunque, innanzitutto non ero al corrente delle minacce della vicenda del consigliere Barcellini, con il quale mi sento assolutamente di essere molto solidale, perché comunque da parte mia, da parte del mio gruppo c'è pieno rispetto per qualsiasi tipo di opinione ed è assolutamente deprecabile qualsiasi tipo invece di violenza o qualsiasi tipo di minaccia, qualsiasi cosa di questo genere, cioè, non è neanche da mettere in discussione. Per quanto riguarda invece il palio, forse non si è capito, io non sto chiedendo di togliere qualcosa ma di aggiungere, nel senso che si chiede semplicemente di aggiungere e quindi di modificare quello che è l'attuale manifestazione, quindi aggiungendo delle gare, coinvolgendo più persone possibili, quindi i bambini, i giovani, i ragazzi, gli adulti, in gare da svolgersi chiaramente fra di loro, di abilità, e quindi coinvolgendo il maggior numero di persone possibili. Per quanto riguarda le risate che scaturirebbero vedendo degli asini correre, le stesse risate scaturirebbero vedendo anche delle persone che fanno delle gare, magari che ne sto correndo, inciampano, cose del genere, quindi non si capisce perché delle risate non devono scaturire da altri tipi di manifestazione. Tra l'altro, parlando anche del discorso, dell'intervento del signor Minazzoli della Proloco, anch'io non voglio assolutamente polemizzare con lui, anzi ringrazio la Proloco per tutte le attività che ha svolto e che svolgerà in futuro a Borgo Manero, ci mancherebbe altro, però svolgendo delle attività diverse, coinvolgendo delle una maggior parte di persone, sicuramente ci sarebbero anche dei soldi da risparmiare, perché comunque un palio, anche se fatto in Parco Marazza, ha comunque un costo. Invece svolgere delle gare di corsa, di abilità di qualsiasi tipo, avrebbe comunque un costo minore anche da parte della Proloco. Mi spiace, ma ribadisco che secondo me un conto è un fantino che decide di correre perché è una scelta, un conto è un asino che questa corsa gli viene imposta, quindi è una situazione completamente diversa. Le tradizioni, come ho spiegato prima, non è una tradizione così radicata a Borgo Manero, perché è stato un palio anche molto contestato e travagliato nel corso degli anni, quindi veramente non si capisce che tipo di tradizione antica debba essere portata avanti. Mantengo la mia posizione, quindi non so cos'altro aggiungere, e va bene così.
Chiederei ai capigruppo di fare le dichiarazioni di voto, prego. Prego, consigliere Morandrea.
Il nostro gruppo non può che unirsi alle parole del presidente Diego Vicario. Devo essere sincero, negli ultimi pagli che ho visto, dopo che il mio collega Nicolini si è sbattuto veramente per realizzare quello che ha fatto, si sono fatti male due fantini negli ultimi pagli, perché sono caduti, una ragazza è caduta sulla schiena e un altro ragazzo, non mi ricordo più, la ragazza è stata portata via in ambulanza. Non credo anch'io che questa nostra tradizione, sono anch'io del sciopu, Porta Zora, quindi sopra, ecco, sia una tradizione che debba essere, seppur giovane, lasciata andare o persa. E oltretutto ricordo anche perché il giorno che si doveva fare il palio, aveva piovuto, volevano rimandarlo, lo facciamo di giorno, lo facciamo la sera, vennero chiamati, se non vado errato, almeno due volte i veterinari, perché i veterinari sono usciti e hanno stabilito se gli animali potevano o non potevano correre. Questa decisione era dovuta semplicemente dalle condizioni non solo meteorologiche, chiaramente se pioveva non si poteva correre, ma anche del terreno che era stato preparato in un certo tipo di modo. Costava parecchio perché aveva più strati, sabbia e altre cose, e oltretutto costava molto anche lo smaltimento, non solo la preparazione del fondo del terreno. Detto questo, noi non possiamo che essere d'accordo con il palio, quindi il nostro voto non sarà sicuramente favorevole, e vogliamo comunque anche noi ringraziare la Proloco, perché si sta veramente dando da fare, e come si è sempre fatto, per rendere un servizio importante, utile e soprattutto funzionale a quella che è la festa dell'uva, seppur dura solo 3 giorni. Ricordo quando durava 15 giorni, 20 giorni, c'erano certe sere che non si sapeva più cosa far fare, per cui ecco, il nostro voto, torna a dire, non sarà favorevole, voteremo sicuramente contro. Grazie.
Grazie consigliere Mora. Pongo quindi in votazione il sesto punto di come proposti delibera, ad oggetto mozione presentata dal consigliere Fontanetto Massimo, protocollata in data 3 luglio 2013 al numero 26.307/2013, ad oggetto utilizzo di asini e altri animali durante il palio di settembre e divieto sul territorio comunale di circhi con presenza di animali. Chi si astiene? Chi è favorevole?
A che cosa?
Chi è favorevole?
Ah. Errata corrige. Scusate.
Chi è favorevole? Uno. Chi è contrario?
Ci ho provato.
Quindi con 14 voti viene bocciata la proposta di delibera. Passiamo quindi alla proposta di delibera numero 8, ad oggetto mozione presentata dal consigliere Zanetti Andrea, Pier Giuseppe e dai capigruppo consigliari Moller Andrea, Cerutti Angelo, Brigonzi Margherita Maria. Grazie, buonanotte al pubblico che se ne va. chiederei al pubblico che vuole andarsene di uscire velocemente per consentire al Consiglio Comunale di andare avanti con la seduta, grazie. Aspettando che se ne escano. Chiedo al pubblico di uscire dalla sala consigliare, grazie. Ma non si sente.
Possiamo darla per letta. Scusate, data l'ora.
Passiamo quindi alla proposta numero 8 delibera, mozione presentata dal consigliere Zanetti Andrea per Giuseppe, dai capigruppo consigliare Morandrea, Cerutti Angelo, Brigonzi Margherita Maria, Fontanetto Massimo, Cerutti Franco e Pastore Pierluigi, protocollata in data 5 luglio 2013, numero 26.679/2013, ad oggetto azioni di tutela del comune di Borgomanero nei confronti della diffusione del gioco d'azzardo. Lascio la parola al primo firmatario, consigliere Zanetti, ha la parola. Prego.
Sì. Buonasera Sindaco, buonasera agli assessori, ai colleghi consiglieri. Il 23 luglio scorso l'allora consigliere Flavio Cerutti presentò al Consiglio Comunale una mozione dal titolo «Misure per contrastare il fenomeno del gioco d'azzardo all'interno dei locali pubblici». Vista la limitatezza di vedute e l'impraticabilità di alcune richieste dell'allora mozione, è stata ritirata per poter approfondire in una commissione questo tema. La commissione che ha discusso questo tema e che questa sera presenta la mozione è la Commissione 1, che rappresento in qualità di presidente. Oltre alla mia firma, in qualità di presidente appunto, e di colui che in solido si è adoperato alla stesura di questo documento, sono presenti le firme di tutti i capigruppo per sottolineare la condivisione del documento, per il quale mi aspetto, e lo ribadirò dopo, un voto favorevole unanime da parte del Consiglio. Permettetemi in primo luogo di ringraziare particolarmente l'assessor Mora e il dottor Fornara per la disponibilità e la professionalità prestata, sia in fase di discussione in commissione sia per la presentazione del documento. Vista la pericolosità e le dimensioni preoccupanti che ha assunto e che potrà assumere il fenomeno della ludopatia legata al gioco d'azzardo e in particolare del gioco d'azzardo online, che giusto la scorsa settimana ha indotto un giovane campano a suicidarsi, in questo documento si ritiene necessario sensibilizzare la popolazione, soprattutto i più giovani, riguardo a questo rischio, qualora non bastassero i cartelli e i messaggi audiovisivi che seguono ogni pubblicità. In questo documento, inoltre, è preso atto della presenza già di un regolamento comunale adeguatamente restrittivo approvato in Consiglio Comunale il 7 luglio 2008 e preso atto che l'installazione di slot machine negli esercizi non è soggetto ad alcun provvedimento autorizzativo comunale, si invita il Sindaco e la Giunta ad appellarsi al legislatore affinché normi tenendo conto del potere di programmazione, controllo e ordinanza degli enti. Un ultimo invito che questo documento propone al Sindaco e alla Giunta è quello di valutare la possibilità di aderire al manifesto dei sindaci per la legalità contro il gioco d'azzardo, che chiede una nuova legge nazionale in materia e che faccia rispettare per l'appunto il potere d'ordinanza dei sindaci. Come premesso prima, oltre alla mia firma sono presenti tutte le firme degli altri capigruppo che sono presenti, quindi aspetto un voto unanime favorevole riguardo questo tema che sta assumendo dimensioni anche preoccupanti.
Grazie consigliere. Grazie. Zanetti, visto il lavoro che è stato fatto dalla commissione consigliare 1, penso che potremmo porre direttamente. Allora lascio la parola al nostro sindaco che vuole fare un intervento, prego.
Sì, grazie. Io volevo ringraziare adesso è uscito, ma il consigliere Cerutti e quindi tutto il gruppo del Movimento 5 Stelle che ha voluto incominciare a portare all'attenzione del nostro Consiglio Comunale questo problema, sottolineandone la gravità. Quindi direi che è stato fatto veramente un lavoro importantissimo. Poi tutti i consiglieri comunali attraverso la loro rappresentanza in commissione hanno aderito affinché questo documento diventasse un documento comune condiviso. So che anche la riunione che c'è stata qui a, al Bar Mainelli è stata molto interessante. Io ero al concerto dei ragazzi portatori di handicap in chiesa di fronte, per cui chiaramente il dono dell'ubiquità non ce l'abbiamo, e prima di dire a una persona c'è, non c'è, ci sarà, non ci sarà, è sempre fondamentale rispettare anche la libertà di ciascuno, perché tutti noi abbiamo un sacco di impegni. Quindi grande partecipazione da parte di tutti, e ringrazio a nome veramente della città per aver sollevato questo problema. Volevo anche aggiungere, perché la dottoressa Borgna mi ha chiesto di farlo, che è stato pubblicato questo comunicato stampa, e lo volevo condividere con tutti, dal titolo "Metti fuori gioco l'azzardo", dal 2008 a Trecate, in via Rugiada, presso il Dipartimento della Patologia delle Dipendenze. Il direttore è un eccezionale collega, il dottor Camarata, col quale stiamo facendo anche un grosso discorso professionale, un importante discorso professionale sempre sulla prevenzione delle patologie legate agli abusi di qualsiasi genere essi siano. È attivo un ambulatorio per il trattamento del gioco d'azzardo patologico, con il riferimento del telefono, e le persone che hanno giocato anche se stesse lì possono trovare un valido aiuto grazie all'ausilio di specialisti. Questa sede è unica per tutta la nostra ASL, e lì si possono ottenere informazioni, dialogare con personale specializzato, fissare un appuntamento per uscire, se si riesce ed è auspicabile, dal tunnel del gioco d'azzardo. La dottoressa Borgna, nel suo ruolo di assessore socioassistenziale, dice di aver constatato che questa problematica esiste anche sul nostro territorio, soprattutto tra le persone più fragili e in difficoltà economica. Quindi lei ritiene, credo che tutti noi ci uniamo al suo pensiero, che per tutti coloro che soffrono di questa patologia e per le loro famiglie sia importante affidarsi a specialisti per ricostruire non solo se stessi, ma tutti quei legami familiari o di amicizia che l'azzardo ha distrutto. Grazie.
Grazie al signor Sindaco. Porrei quindi in votazione. Prego, consigliere Fontaneto.
Grazie, signor Presidente. Solo un breve intervento, perché volevo ringraziare l'assessore Borgna per essere intervenuta durante la serata che abbiamo organizzato più o meno due o tre settimane fa a Borgo Manero, nel quale sono venute anche altre persone. In particolare abbiamo invitato a parlare anche un ex giocatore, la sua testimonianza è stata molto, molto importante e molto sentita dal pubblico che era presente. Ringrazio anche il consigliere Zanetti che era presente. Mi sarebbe piaciuto onestamente che ci fosse una presenza più cospicua delle varie forze politiche, perché, come ha ben detto anche il sindaco e come ha detto anche l'assessore Borgna nel suo intervento in quella serata, questo è un problema molto serio a livello nazionale ma anche a livello locale a Borgo Manero, per cui una presenza forte di tutte le forze politiche sarebbe stata assolutamente, a mio avviso, condivisibile. Questo documento che andremo a votare, lo preannuncio, chiaramente io voterò a favore, l'ho anche sottoscritto, lo considero come diciamo un inizio anche di un impegno più forte nei confronti di questo problema molto serio, per cui le cose che sono state scritte vanno bene, inviterei comunque la Giunta Comunale a prendere ancora più seriamente, se possibile, questo problema e ad impegnarsi ancora più fortemente per cercare di contrastare questo problema che davvero sta minacciando la serenità di troppe famiglie anche a Borgo Manero. Grazie.
Grazie consigliere Fontaneto. Se non ci sono altri interventi o dichiarazioni di voto, passerei quindi a porre in votazione la proposta di delibera numero 8. Ad oggetto mozione presentata dal consigliere Zanetti Andrea per Giuseppe, dei capigruppo consigliare Moro Andrea, Cerutti Angelo, Brigonzi Margherita Maria, Fontaneto Massimo, Cerutti Franco e Pastore Pierluigi, protocollata in data 5 luglio 2013 al numero 26676/2013, ad oggetto azione di tutela del Comune di Borgo Manero nei confronti della diffusione del gioco d'azzardo. Chi si astiene? Chi è favorevole? Chi è contrario? Quindi con 17 voti favorevoli viene approvata la delibera. Passiamo quindi all'ultima delibera che ho da sottoporvi a questa seduta di Consiglio Comunale, proposta di delibera numero 9. Interrogazione dei consiglieri Brigonzi Margherita Maria e Pagano Hassan, protocollata in data 8 luglio 2013 al numero 26705/2013, modificata con nota protocollata in data 9 luglio 2013 al numero 26975/2013, in merito al CDA della società Media Novarese Ambiente SPA. Lascio la parola alla prima firmataria, la consigliera Brigonzi, per la lettura dell'interrogazione. Prego.
verifica effettuata riguardava l'oggetto che viene ad essere interrogazioni al sindaco Anna Tinivelle e alla Giunta in merito al Consiglio di Amministrazione della società Medio Novarese Ambiente S.p.A. Premesso che il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Medio Novarese S.p.A. è scaduto il 26 aprile 2013 ed ora si trova in un regime di amministrazione straordinaria, considerato che il Presidente del Consorzio, nonché Presidente della Provincia Diego Sozzani, ha dichiarato che procederà alle nomine secondo le indicazioni dei sindaci. Ricordato, il decreto legislativo 39 del 2013, articolo 7, inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale, comma 2, a coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l'incarico, ovvero a coloro che nell'anno precedente abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione nella stessa regione dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico, nonché a coloro che siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione, non possono essere conferiti a gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni aventi la medesima popolazione. B. Gli incarichi dirigenziali nelle medesime amministrazioni di cui alla lettera A. C. Gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale. D. Gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione. Aggiunto che il Presidente uscente del Consiglio di Amministrazione del Medio Novarese S.p.A., oltre ad aver rivestito la carica di Presidente nei due anni precedenti, è consigliere della provincia di Novara e dunque si pone in una condizione di inconferibilità, si chiede quali siano gli intendimenti e le indicazioni che sono state fornite o che verranno fornite da codesta amministrazione per la nomina del CDA e del Presidente.
Grazie consigliere Brigonzi, la parola al nostro sindaco per la lettura della risposta, prego.
Sì, col consigliere Brigonzi ci siamo chiariti in merito a che cosa riguardasse l'interrogazione, perché non si capiva bene, nella premessa si parlava del consorzio Medio Novarese che non è un SPA e non è scaduto il 26 aprile, per cui è stato chiesto di chiarire meglio, questo è il motivo per cui è stato modificato il titolo dell'interrogazione, perché avendo anche se intuito che cosa si intendeva, insomma, non, se l'oggetto era una cosa diversa da quello che si voleva non si sarebbe potuto dare una risposta corretta. Comunque, fatta questa premessa, la nostra risposta riguarda il Consiglio d'Amministrazione del Medio Novarese Ambiente S.p.A., c'entra niente il Consorzio. E rispondiamo che si informa che ad oggi da questa amministrazione non sono state fornite indicazioni alcune, nessuna, in merito alla nomina del Consiglio di Amministrazione del Presidente di Medio Novarese Ambiente S.p.A. Le stesse saranno fornite, quando richieste, ovviamente, perché solo così si può fare, nel rispetto della legge la cui interpretazione è ancora oggetto di approfondimento. A questo proposito ringrazio la dottoressa Perucchini che ha anche fatto un'interrogazione, due quesiti.
A CIVIT, Autorità Nazionale Anticorruzione.
Che è l'Autorità Nazionale Anticorruzione, per avere un paio di chiarimenti in merito ad alcune interpretazioni, perché tutti interpretano, l'Italia è il paese di quelli che interpretano, che la sanno lunghissima, per cui onde evitare che poi le interpretazioni di quelli che la sanno lunghissima siano dei boomerang, ci atteniamo a quello che dice Civit. Questo ci obbliga a rimandare di un po' di tempo anche la nostra proposta, che infatti non abbiamo ancora assolutamente formulato, adesso le aggiungo a voce queste cose perché così è, non appena avremo le risposte della Civit, che immaginiamo quali possono essere, però insomma ci teniamo ad averle, daremo delle indicazioni. Ho chiesto anche agli altri gruppi, Fontaneto non c'era, per cui se volesse, Fontaneto è presente? Ecco, allora stavo dicendo, siccome lei oggi non c'era nell'incontro che abbiamo fatto con il Consorzio e con la Medio Novarese Ambiente, che se ci sono curricula che si vogliono proporre per l'eventuale nomina del Presidente, di consegnarli alla segretaria, è una cosa assolutamente informale, però se ci sono dei curricula ben vengano, perché la valutazione verrà fatta ovviamente anche sulla base di considerazioni che vanno ad entrare anche nel merito delle competenze delle persone che si mettono a disposizione per questo ruolo.
Grazie signor Sindaco, la parola di nuovo al consigliere Brigonzi per dichiarare il grado di soddisfazione. Prego.
Ci sono stati molti aspetti che mi hanno soddisfatta di questa risposta, ma anche di tutto quello che è accaduto attorno a questa risposta. Prima di tutto certi chiarimenti su Medio Novarese Ambiente, SPA, sul consorzio dei rifiuti, che è sempre bene avere, perché è giusto ed è corretto che queste cose siano ben chiare. Ora, così come sono contenta, l'ho detto anche prima e lo ripeto, dell'incontro di oggi pomeriggio, che ci ha permesso, in molti, a me sicuramente, di mettere a fuoco delle situazioni precise e di fare delle proposte precise, delle richieste precise a Medio Novarese Ambiente. È una società importante questa, molto importante, e il nostro comune in fin dei conti è quello che paga e quindi è giusto che loro ci diano un riscontro. Per quanto riguarda invece nello specifico la risposta del sindaco, ok, le richieste, voi dite le stesse, quando vi richiederanno delle indicazioni le fornirete nel rispetto delle interpretazioni della legge. Io quando ho avuto sotto mano il comma 2 dell'articolo 7 mi sono detta finalmente una legge che si capisce, perché dice non si possono conferire. E per me era chiaro, non si possono conferire. Poi, lungi da noi l'idea di dire la tal persona no, la tal persona sì, per carità. L'unica cosa che ci interessa e che è anche scritta nello statuto è che gli amministratori siano scelti tra persone che abbiano, c'è scritto nello statuto, una speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti o per funzioni disimpegnate presso enti, aziende, pubbliche o private. Quindi queste sono le condizioni che noi chiediamo. Ora, una legge che a noi sembrava chiara e precisa, pare che così chiara e precisa non sia. Io ho provato anche ad andare su questo sito, su Civit, e a leggere un po' di cose. E mi sono un po' arrabbiata, perché lì si comincia a rispondere facendo riferimento all'articolo tale della legge, al comma della legge di 3 anni fa, all'articolo quello, al comma della legge ancora precedente. E allora io mi chiedo, ma come fa uno a capire? Ma siamo nella possibilità in Italia di comprendere il dettato di una legge e di capire che se c'è scritto che non possono essere conferiti, non possono essere conferiti, oppure se dobbiamo sempre andare a cercare, a capire il perché, il per come delle situazioni? Qui c'è scritto non possono essere conferiti e per me era chiaro. Se mi dicono che chiaro non è... Qui veramente dice anche è. Coloro che nei 2 anni precedenti, ovvero a coloro che di un comune, eccetera, eccetera. Comunque, se dobbiamo attendere ulteriori comunicazioni da Civit, però a quanto dico io, questo presidente è scaduto da tempo, dal 26 di aprile, come cito, e siccome il comune di Borgomanero è il più, come percentuale, quello che fornisce di più, ritengo giusto e doveroso che il comune di Borgomanero dica la sua. Per fortuna oggi il nostro sindaco di sua ha detto molto nella riunione che è stata fatta, e di questo prendo atto, e questo certamente mi soddisfa. Avevamo già notato, io l'avevo fatto su sollecitazione anche del consigliere Barcellini, che su internet i bilanci non venivano pubblicati, a parte poi la lacunosità del bilancio. Quello del 2012 è stato pubblicato recentissimamente. Io quando ho visitato il sito la penultima volta non l'ho trovato, e si tratta di pochi giorni fa, l'ultima volta, quello del 2012, almeno c'è, magari lacunoso, ma c'è. Quindi la nostra posizione è quella che seguiremo con attenzione gli sviluppi della situazione e vogliamo vedere un po' come va.
Grazie mille, consigliere Brigonzi. Non avendo nient'altro da sottoporvi in questa seduta di Consiglio Comunale, alle ore 0 minuti 47 dichiaro chiusa la seduta di Consiglio Comunale e vi auguro buonanotte.